dico due cose io brevi per presentare questa iniziativa. Vabbè, intanto è per il circo un'iniziativa abbastanza particolare, perché si concentra su un libro che è quello di Carlo Bonini, ACAB, che è sulla polizia, però sono storie di poliziotti, ma è più che altro anche su come sta cambiando la società, su un certo tipo di violenza diffusa, di odio, eccetera. E però è un libro molto particolare e molto duro per certi versi, perché anche dal linguaggio. E quindi è un'iniziativa un po' particolare, perché, come sappiamo, il circo si occupa più di cose sociali o dal punto di vista economico, dal punto di vista delle politiche economiche, e si è parlato molto in questi anni anche dei problemi della polizia dal punto di vista dopo il G8 del 2001 di Genova. Però ecco, forse non si è mai affrontato, almeno qui al circolo, un po' prendere poi il toro per le corna e vedere di che cosa stiamo parlando quando parliamo di polizia e quando parliamo di trasformazioni della società. Io ho trovato il libro, come hanno scritto in molti, anche che l'hanno recensito, molto efficace, un romanzo tra un romanzo e un saggio, anzi forse più forte del saggio, perché il saggio ha una struttura, il saggio di tipo sociologico, anche giornalistico, ha una struttura tradizionale, va a vedere un po' le fonti, no? Si occupa di un problema, dice come è cambiata la polizia dal 2001 a oggi, fa una cosa, vai a vedere tutte le fonti, vai a vedere la documentazione della stampa, vai a vedere quello che è uscito, il dibattito che c'è stato, magari il dibattito parlamentare, eccetera eccetera. In questo caso viene scartata tutto questo. Infatti poi la prima domanda che volevo fare a Carlo è come è venuta fuori l'idea, insomma, no? di questa struttura così particolare di ACAB, e viene scartata appunto l'impostazione, diciamo, tradizionale un po' della saggistica, e vengono raccontate le storie, però vengono raccontate delle storie esemplari, che sono state ovviamente scelte non a caso, insomma, perché ce ne sarebbero centinaia di storie di poliziotti da raccontare. Carlo ne ha scelte in particolare alcune, e le ha scelte anche in un certo ambiente. Quindi ecco, già la seconda domanda è perché poi una scelta così mirata in un ambiente legato non alla destra, a destra politica, ma a una destra particolare. Questi sono poliziotti che si rifanno a una certa ideologia, che hanno magari un po' un mito del fascismo, che hanno magari da giovani hanno frequentato un certo tipo di ambiente, che però poi si sentono pure traditi anche dai loro partiti, no? Perché per esempio c'è tutto un discorso, ci stanno degli episodi in cui questi poliziotti vanno a parlare anche con i rappresentanti dell'Alleanza Nazionale e vengono un po' scaricati. Io ho avuto la sensazione che queste persone, questi poliziotti, siano sostanzialmente soli nei confronti della violenza che hanno praticato e anche subito, e quindi già questa cosa è molto forte, perché ti dà l'impressione di uno Stato che si affida a delle forze dell'ordine che devono andare ogni giorno, ogni domenica allo stadio e magari confrontarsi con gli ultra. Tra l'altro, parentesi, il libro inizia con un prologo agghiacciante, perché è una, non so chi l'ha letto lo sa, praticamente è il racconto di una rincorsa su un'autostrada da parte di due tifoserie diverse, ma è una cosa da film dell'orrore, che probabilmente è anche normalità quotidiana, insomma. Io allo stadio non ci vado, però probabilmente sono cose che magari succedono spesso prima e dopo le partite, come abbiamo visto poi dalle cronache. E quindi dicevo che poi hai l'impressione che questi poliziotti, questi lavoratori delle forze dell'ordine, vengono messi lì e magari erano pure contenti di praticare certe cose, magari le manifestazioni si divertivano pure un po' a picchiare, a dare manganellate, che però poi si rendono conto che a Genova, infatti non a caso lo snodo è Genova, i fatti del G8, è successo qualcosa, si è rotto qualcosa anche dentro loro stessi. Molti di loro, almeno in particolare uno nelle storie che viene raccontata, rimugina, ripensa, cerca di capire quello che è successo. Ci sono degli episodi in cui anche questi poliziotti magari intervengono ai CPT, ai centri di permanenza temporanea degli immigrati, a Ponte Galeria mi pare, e a un certo punto si mettono a confrontarsi con le prostitute nigeriane, e c'è la storia appunto di una prostituta che si ferma ai piedi di questo poliziotto, gli bacia proprio i piedi per salvarsi, altri, cioè c'è proprio tutto un racconto molto crudo e che appunto, come dicevo prima, scarta completamente l'impostazione tradizionale. Non è un libro che ci racconta quello che è successo in Italia in maniera cronachistica, dettagliata o cronologica, e scarta completamente quello che è successo anche dal punto di vista politico dopo il G8 di Genova, però forse fa capire ancora di più, e forse è ancora più preoccupante, di come un certo tipo di equilibrio anche sociale o psicologico si è rotto. Cioè, se queste cose sono vere, che c'è un odio quotidiano, che tu puoi andare a una partita di calcio e non tornare a casa perché magari vieni ammazzato da qualche ultra, o viceversa, cioè vai come poliziotto in piazza e magari ti trovi a confrontarti con i black bloc, oppure c'è una situazione molto quasi sull'orlo di qualcosa che sta per succedere. È un libro, quindi forse l'ho letto in un periodo pure particolare, però mi ha molto colpito anche il linguaggio. Non è per fare un elogio a Carlo, ma io ho letto poche cose così forti su questi argomenti, e certo dal punto di vista politico è abbastanza complicato poi prenderlo, perché se questa è la cosa è come se fosse un collage, come se fosse un quadro di quello che ha pennellati fortissimi, molto... molto, come si dice, l'espressionismo tedesco, insomma, vedi queste scene così, però dal punto di vista politico come si ricompone poi tutta questa cosa, questa società che sembra frantumata, sembriamo tutti contro tutti. Lo spettro principale, mi pare poi di aver capito, aver colto, è l'immigrazione, lo spettro nel senso quello che gira per l'Europa e gira per l'Italia, e gira per Centocelle, per il Quarticciolo, per Torbella Monaca, eccetera, è l'immigrato, è lo spettro dell'immigrato, perché c'è quella scena incredibile in cui un amico di uno di questi poliziotti, dei protagonisti del libro di Carlo, che è poi una guardia giurata, a un certo punto lo chiama perché era stato fermato di notte, e praticamente lui che cosa aveva fatto? Era stato fermato da un gruppo di vigili urbani, e praticamente aveva, siccome era stato quasi investito da un polacco mezzo ubriaco, lui era sceso, l'aveva fermato e l'aveva fatto scendere la macchina, e l'ha fermato. A un certo punto sono intervenuti i vigili urbani e lui, per salvarsi, perché lo volevano arrestare per violenza nei confronti di questa persona, chiama il suo amico che interviene, prende da parte il comandante dei vigili e dice: qui a casa nostra dobbiamo essere padroni a casa nostra. Quindi è una cosa che veramente ti scuote nelle viscere, insomma. Questo è quello che ho colto io, insomma, per brevi tratti. L'interesse di farla qui era proprio per intanto per discuterne con Carlo e con Claudio Giardullo, che, se chi non lo conosce, è il segretario del SILP, il sindacato dei poliziotti della CGIL, e che ha una lunga esperienza in polizia, per discutere un po', ecco, decidiamo anche che cosa vogliamo discutere, perché a me interessa sia l'aspetto più legato alle trasformazioni della polizia, se questi tipi raccontati qui sono esemplari di quello che è successo, sono rappresentativi, cosa che è sempre difficile fare perché rischiamo i sociologismi. Non è che c'è una polizia a un certo punto di sinistra, no? Che c'è stata la grande riforma, c'è stata un... come sappiamo, negli anni che ha portato la smilitarizzazione della polizia, è stato un grande processo politico che è durato tanti anni. L'errore forse è stato quello di pensare che da una polizia di destra, tendenzialmente di destra, quella di Scelba, eccetera, si passasse con la riforma a una polizia democratica di per sé. No, non è che si può generalizzare, nella polizia c'è tutto. È una polizia democratica, cioè smilitarizzata, non più militare come i carabinieri, quindi questo è un fatto storico, è un fatto istituzionale, giuridico, eccetera, che ha cambiato anche i rapporti interni. Però poi dire che c'è una polizia di destra e una polizia di sinistra, secondo me sarebbe comunque un errore. Certo ci sono delle tendenze, la polizia può fare certe cose in piazza o non può farle, quindi sarebbe interessante vedere, questo è un perché ovviamente se c'è una volontà politica di farle oppure no, e lì c'è tutto il discorso sul G8 a Genova. Altro discorso è la società, perché se è vero che siamo, volevo chiedere appunto a Carlo perché ha scelto questi episodi così crudi, perché vede una società così indurita, così abbiamo perso la speranza di avere una, non dico una solidarietà, una società solidale, i quartieri che le persone si aiutano, addirittura tutti contro tutti, la caccia al rumeno qui, c'è la caccia al rumeno o prima all'albanese, al polacco, i rumeni dopo il fatto della Reggiani, no? C'è tutto quel capitolo pure su Mailat, interessantissimo, perché dopo l'episodio della Reggiani si è scatenata e forse noi non l'abbiamo neanche percepito, oppure lo percepisci un po' leggendo i giornali, sentendo i TG, che c'è stata una vera e propria, a Roma si è scatenata una vera e propria caccia al rumeno, perché addirittura c'erano quartieri in cui questi si devono nascondere. È proprio così o ecco, quindi io comincerei, se siete d'accordo, no? Forse da, se Carlo mi risponde già a queste domande, tu vedi, sei così pessimista nei confronti della società, la vedi così violenta?
Intanto grazie, sono contento di essere qua, insomma, grazie a Paolo, siamo stati colleghi per un po' di tempo. E, tra l'altro insomma, Paolo si occupa da molto tempo prima di me di questioni che riguardano la polizia, quindi insomma, il fatto che il libro gli sia piaciuto per me è un motivo di, insomma, di doppia soddisfazione. Hai detto tante cose, insomma, hai posto tante questioni e adesso proverò a rispondere magari in modo più sintetico possibile, in modo che poi cerchiamo di fare una cosa anche più mossa possibile. Allora, innanzitutto, rapidamente sui motivi, diciamo, della forma, come format narrativo che ho scelto. La scelta è abbastanza semplice. Faccio il giornalista ormai da un po' di tempo, ho scritto altri libri nella forma, diciamo, tradizionale del saggio e ho la netta sensazione ormai da tempo che in qualche modo quel tipo di linguaggio, che poi esattamente come certi linguaggi della politica, siano incapaci di raggiungere un lettore per ragioni diverse. Un lettore maturo per assuefazione o per noia, un lettore giovane per incomunicabilità, nel senso che ci sono lettori più giovani che sono abituati ad altri tipi di linguaggio, sono abituati soprattutto a un linguaggio visivo o comunque a un linguaggio molto contaminato tra il contenuto, l'occhio, la sensazione, il suono. E quindi ho pensato di provare, e sono contento se Paolo mi dice che ha la sensazione che il tentativo sia riuscito. Ho provato per una volta a fare un lavoro doppio, cioè a fare un lavoro di ricerca esattamente come quello necessario a una lunga inchiesta giornalistica o a un saggio, perché tutto quello che leggerete, chi ha voglia di farlo, che avete letto, chi lo ha già fatto, nel libro sono tutti fatti realmente accaduti, nomi, luoghi, tempi, modi, i dialoghi, sono stati, lì dove è stato possibile, sono documentati, da intercettazioni telefoniche, da interviste con i protagonisti, lì dove non sono documentati, cioè non sono conservati, sono stati ricostruiti parlando direttamente con chi di quei dialoghi poi è stato protagonista. Quindi diciamo ogni dettaglio di questo libro è vero. Ma appunto ho deciso di liberarmi di quella camicia di forza stilistica, formale, proprio perché avevo voglia, siccome ero convinto che fosse necessario raccontare una storia del nostro tempo, io volevo che quel racconto potesse arrivare ai protagonisti di quel tempo. Cioè, non c'è niente di peggio, e ve lo dico da giornalista adesso, che insistere nel raccontare una cosa e comprendere a un certo punto che quel racconto non arriva, per ragioni, ripeto, diverse, ma spesso proprio per ragioni linguistiche non arriva. E da questo punto di vista, quindi, questo è stato il motivo, questa è stata la scelta. E anche perché io ritenevo che per il tipo di materiale che avevo fosse assolutamente urgente provare a restituire il più possibile quel senso di violenza verbale, fisica, psicologica, emotiva e anche di smarrimento che questo mondo qui trasmette. Io non lo so se non lo so, perché insomma dovrei conoscere, adesso non conosco il numero esatto, quanti sono i poliziotti oggi in Italia, cioè il totale dei poliziotti della Polizia di Stato, quindi io non so se i tre protagonisti del mio libro e i poliziotti che intorno a quei tre protagonisti girano sono rappresentativi di un 20, di un 5, di un 10 o di un 40 o di un 50. Io però so una cosa, che quei poliziotti, e questo diciamo dal punto di vista del loro segno politico, del loro, delle loro, diciamo così, convinzioni, che io faccio fatica a definire politiche, perché poi, come appunto vedrete nel libro, chi non l'ha letto, è un grumo di suggestioni che impasta cose molto diverse tra di loro, che del fascismo talvolta assume solo la dimensione estetica o linguistica o, diciamo, il luogo comune più trito, e poi invece ha funzioni di altro genere che io definirei anche sociali per certi aspetti, no? Per cui questi personaggi poi provocano, e ve lo dico io che in qualche modo li ho seguiti per mesi, perché io poi di fatto ho fatto questo per mesi nella ricerca del libro, mi sono messo dietro di loro e ho fatto la loro ombra, provando a registrare tutto quello che vedevo e ascoltavo. Per cui uno poi ha un rapporto anche ambivalente con questi personaggi, perché in certi momenti uno ha la sensazione, scopre magari anche con un po' di sgomento, che parlano lo stesso linguaggio che parla la tua pancia. Cioè, e poi ovviamente danno una soluzione che tu non daresti mai, ma la sollecitazione e l'impulso è lo stesso. Quindi io non so quanto siano rappresentativi, quanto pesino all'interno della polizia. Giarduro, che nella polizia civile ci lavora, il sindacalista lo saprà dire sicuramente meglio, ma non è questo il punto. Cioè, a me non interessava raccontare la Polizia di Stato, tutti i reparti mobili d'Italia, non era questa la l'ambizione del libro, se no avrei fatto un altro lavoro, avrei fatto un lavoro che, tra l'altro, tra parentesi, nessun sociologo in Italia, tranne una, diciamo, luminosa eccezione, uno studio fatto per il Mulino che è uscito, se non sbaglio, nel 2002, con una piccola appendice sui fatti di Genova del G8, ha fatto. In realtà io volevo raccontare una storia del nostro tempo, volevo raccontare un fatto che a me sembra, che io, di cui mi sono convinto, ma mi sono convinto non solo lavorando per questo libro, ma mi sono convinto raccontando per il mio giornale nel tempo, in questi anni, alcune delle vicende di cronaca che, a mio modesto avviso, sono cruciali, o saranno cruciali un domani per ricostruire un segno dei nostri tempi. E cioè che la Polizia di Stato è oggi non antidemocratica o sudamericana o cilia, cioè non è precipitata in una condizione anteriforma o è abitata da pericolosi, diciamo, da golpisti in erba. Non lo penso affatto, e gli stessi tre protagonisti del libro non sono quel personaggio, quel tipo lì. Io credo che la Polizia di Stato sia purtroppo drammaticamente stata contagiata dal segno del nostro tempo, che tra l'altro questa è anche la dimostrazione del fatto che appunto la riforma ha funzionato, perché la riforma ha aperto la polizia al paese. La polizia respira la stessa aria che respiriamo noi, mangia le stesse cose, desidera le stesse cose, ascolta le stesse cose e ne è irrimediabilmente contagiata. Qui però c'è un problema, cioè che il poliziotto in qualche modo è chiesto qualcosa di diverso e di più, perché il poliziotto poi è la persona a cui, come dire, lo Stato affida il monopolio della forza, e a cui i cittadini in qualche modo affidano la propria, il proprio diritto alla, alla sicurezza. Il poliziotto però poi, come voi vedete in questo libro, è diventato, questo vale secondo me per le parti mobili, ma vale anche per i poliziotti che lavorano sulle volanti, le squadre mobili, è diventato una sorta di imbuto, di scarico, in cui si convogliano istanze, richieste, bisogni più diversi, ma soprattutto è drammaticamente rimasta, è oggi l'unica faccia che spesso lo Stato ha sul marciapiede ed è spesso l'unico interlocutore con cui un cittadino medio finisce con l'avere a che fare, perché è quello di cui in qualche, su cui in qualche modo è il fusibile in cui, su cui in qualche modo si scarica la tensione dell'intero circuito, per cui poi se funziona e va bene, nessuno, come dire, ringrazierà il fusibile. Se non funziona, il fusibile si brucia, il fusibile si prende, si butta e si cambia e se ne mette un altro, che poi sostanzialmente, se proprio vogliamo essere, diciamo, un po' spicci, quello che è successo per il G8 a Genova, ha semplificato, diciamo, ripulita da tutti i distinguo processuali, politici, parlamentari. Alla fine, se la dovessimo raccontare in tre parole, tra 10 anni lo diremo a Diaz, ma Diaz sta con 5.000 marce che si sono abbandonate a un pestaggio selvaggio all'interno di una scuola media che ospitava dei manifestanti. Punto. E questo, io credo che questo è il problema, il contagio. E infatti il libro è un libro sulla polizia, ma è un libro anche sull'odio, perché poi la polizia diventa, che dovrebbe essere, diciamo, è il primo frangiflutti di quest'odio, quello che lo dovrebbe in qualche modo depotenziare, lo dovrebbe incanalare, lo dovrebbe regolare, rischia, a mio avviso, e in parte lo è già, di essere invece, diciamo, un momento di amplificazione di quella roba lì, per ragioni diverse e per responsabilità diverse, cioè non ci sono solo le responsabilità del poliziotto, perché qui poi appunto nel libro si raccontano le storie di questi poliziotti, le routine faticose delle loro esistenze, che poi sono le esistenze di tutti noi, le, diciamo, le sollecitazioni che loro ricevono, che sono le sollecitazioni di chiunque viene da una grande città come Roma, come Milano, come Napoli, come Torino, in cui, come dire, la solidarietà per il diverso è continuamente messa alla prova, soprattutto quando poi diciamo, la prossimità tra ultimi la rende impossibile, perché poi noi continuiamo a parlare di solidarietà, continuiamo a parlare della solidarietà, e io credo che la solidarietà sia impossibile quando la prossimità è sempre tra ultimi. E, diciamo, il set di questo libro, come vedrete per chi non l'ha letto, è la striscia di terra che è tra Lido di Ostia e Leuna, ed è un luogo dove, certo, c'è anche un pezzo della media borghesia romana, ma dove c'è anche un pezzo, diciamo, della piccola borghesia di 10 anni fa che oggi si percepisce o si sente a un passo dall'essere sottoproletariato urbano, un nuovo sottoproletariato urbano. Lì si convogliono e si ammassano ondate successive di immigrazione, principalmente immigrazione dall'est, rumeni, e lì il cortocircuito è continuo. Allora, dico tutto questo per dire che io credo che il quadro non è confortante, non penso mai che ci sia nulla di irreversibile, ringraziando Dio, diciamo, nella vita degli uomini, quindi penso, come dire, che questo è un problema su cui si può e si deve ed è necessario lavorare. Penso però che per farlo sia intanto necessario raccontarsi che c'è un problema, perché se noi continuiamo a dire che il problema non c'è, o è, ripeto, o ci, diciamo così, ci consoliamo con la tesi del fusibile, noi non facciamo molta strada. Io capisco che, diciamo così, in qualche modo è anche la strada più semplice, è anche quella più autoconsolatoria per tutti, mica solo per chi fa il poliziotto. È facile dire che gli ultra, stiamo parlando di tifo, il calcio è uno sport meraviglioso, sono delle minoranze di Facino Rosso. i poliziotti sono, ci sono le mele marce. Però così non andiamo mai al fondo delle questioni. Io penso che invece sia urgente e sia arrivato il momento di andare al fondo delle questioni. Come se ne esce? Io credo parlando un linguaggio di verità, magari anche come dire, scomodo, sgradevole, ma parlando un linguaggio di verità. Io mi invito a riflettere, qui la pianto, in modo così poi continuiamo magari a discutere, ripeto, senza fare dei monologhi. Io non so che impressione avete voi. Ora, tra 7 giorni, 8 giorni ci sarà l'ennesimo appuntamento del G8 a Roma, questa volta il G8 dei ministri degli interni e di giustizia europei. Ci sono stati, diciamo, manifestazioni e scontri a Torino nei giorni scorsi. Come un riflesso orwelliano, cui questo paese sembra drammaticamente destinato, è partita già una rappresentazione di quello che è accaduto e di quello che accadrà, che sembra quelle cose della, sai, la profezia che si autoavvera, a prescindere, diciamo così, poi dalla realtà e dal contesto. Oggi, per esempio, secondo me, sul Corriere della Sera, Pigi Battista, che non è certo un commentatore, diciamo, di sinistra, scriveva delle cose, secondo me, molto giuste, dicendo dobbiamo smetterla ogni volta con il pensare che siamo di nuovo negli anni 70, siamo a un passo dall'insorgenza, dalla risorgenza di nuove forme di terrore. Non è possibile che ogni qualvolta in una piazza vola un sasso, quello significhi che il paese è di nuovo a un passo da una nuova stagione di violenza politica. Questo lo dico perché ho la sensazione che appunto nella chiave non raccontarsi mai la verità, quindi non chiedersi mai ma chi è quello che sta tirando il sasso, si preferisca una rappresentazione appunto così enfatica, simbolica, altamente simbolica, che su teste come quelle, secondo me, su teste come quelle dei poliziotti che sono nei reparti mobili, fanno guasti indicibili, creano consapevolezze fittizie, aumentano una dimensione autistica a cui purtroppo questi reparti, secondo me, sono stati consegnati per troppo tempo, dove poi tutto è possibile. E da questo punto di vista vi invito a leggere i loro blog, non facendo, diciamo, non dando troppo peso, diciamo, al contenuto, ma all'insieme, per vedere come questa roba così si cresce, si alimenta, si autoalimenta e si autoalimenta all'infinito. È evidente che, come dire, se una manifestazione di piazza viene preceduta per 15 giorni da ripetuti, insistite, come dire, annunci che ci saranno i bastoni, ci saranno i sassi, arriveranno i greci, gli anarchici, e arriverà sostanzialmente il peggio, diciamo così, della violenza europea di strada, cosa che io ovviamente non so quanti greci verranno la prossima settimana a Roma, ma questo, come dire, crea un appunto, crea una cornice, crea un clima e crea quella famosa, diciamo così, profezia che si auto avviene. Forse se noi cominciassimo, ripeto, a parlare un po' più di linguaggio della verità, non faremmo un soldo di là. Penso anche, e qui la finisco sul serio, che se per esempio nei giorni scorsi a Torino, comandato all'ordine pubblico, non fosse stato un funzionario della Digos condannato per i fatti di Genova 8 anni fa, perché ripreso a dare calci in faccia a un minorenne in pieno giorno, forse anche lì non si sarebbe fatto un solo di danno. Cioè, io poi ho la sensazione che tutto questo è come se questo paese fosse drammaticamente condannato a non imparare mai, cioè a non trarre mai un succo e una sostanza da quello che gli è accaduto. Io ripeto, mi auguro che quest'estate passi in modo, come dire, tranquillo, pacifico, e sono convinto, anche perché insomma le premesse e il contesto è molto diverso rispetto a quello di 8 anni fa. Però noi siamo seduti su un vulcano, io su questo non ho dubbi, e noi dobbiamo dare ascolto a quello che, al brontolio di questo vulcano, perché poi, come dire, altrimenti non capiamo ogni volta che c'è un'eruzione, non ne capiamo il senso, non ne capiamo la direzione, non ne capiamo soprattutto, come dire, il significato sociale innanzitutto, prima ancora che politico.
Claudio.
Sì, io parto dal libro, ovviamente. Ho già detto anche in un'altra occasione, considero il libro di Carlo Bonini molto efficace, un bel libro anche da leggere, che ha il merito fondamentale di accendere una luce su un settore della polizia che generalmente non è conosciuto dal di dentro. Parlo dell'ordine pubblico e di chi ci lavora quotidianamente, un settore molto difficile, generalmente uno di quei settori dove il livello di soddisfazione personale e professionale non è altissimo, insomma sono giovani spesso anche di buon livello culturale, essendo giovani la maggior parte di loro hanno almeno un diploma in tasca, per capirci. Almeno questo succedeva fino a qualche anno fa, poi ci sarà forse qualche cambiamento col nuovo modello di difesa che fa venire i giovani poliziotti quasi esclusivamente dal mondo militare, ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano. Quindi persone che hanno una certa consapevolezza di sé, della realtà dove operano, essendo molto informati come moltissimi giovani del nostro paese. Diceva Bonini, io sono perfettamente d'accordo, la poliziotti respirano la stessa aria, io dico spesso che la polizia è lo specchio del paese, nel bene e nel male, insomma, in questo paese la polizia è lo specchio del paese. Processi anche difficilissimi che ci sono stati, di avanzamento culturale, sociale e politico in questi 20 anni, insomma io non vorrei nessuno dimenticasse che in questi 20-25 anni siamo passati da una situazione in cui la polizia era uno dei corpi separati dello Stato, a una situazione per cui in polizia, almeno più in polizia per certi versi, perché è civile, perché ci sono le organizzazioni sindacali, perché tradizionalmente la polizia ha un rapporto con la società più stretto, più aperto di quanto non fossero le altre polizie che sono a status militare, che di per sé è, come dire, un diaframma oggettivo nel rapporto tra i corpi e la società. Nella polizia, e ormai la polizia ha un rapporto, un legame con la società molto più stretto, da paese moderno, insomma da paese avanzato, i poliziotti vanno nelle scuole, i poliziotti vanno nelle università, si fa un dibattito analogo a quello che stiamo facendo stasera, l'abbiamo fatto a Firenze, e i poliziotti erano lì presenti volontariamente, ma quella presenza volontaria gli valeva come giornata di formazione professionale, quindi era una cosa che in qualche modo riguardava anche la loro professione, insomma una delle cose più avanzate che si possono immaginare da questo punto di vista. Poi tutto questo non corrisponde in generale alle aspettative che hanno i cittadini su alcuni versanti, e venendo al versante dell'ordine pubblico non corrisponde alle aspettative che hanno quelli che si tra i poliziotti che fanno ordine pubblico, che ripeto è un lavoro particolare, delicato, hai quotidianamente a che fare con l'uso della forza, soprattutto con l'uso della forza. E quindi già il rapporto tra l'essere poliziotto e l'uso della forza è un rapporto delicatissimo, che i confini sono labili, secondo le circostanze, si decide nell'arco di qualche secondo, quindi spessissimo si decide quasi istintivamente secondo quello che ti hanno insegnato prima e che tu hai imparato a elaborare anche velocemente quando sei in un momento di crisi. Ovviamente i diritti degli altri sono una cosa che tu devi avere presente, si insegna generalmente a un poliziotto che deve avere presente, come si insegna ovviamente a un poliziotto di distinguere il tipo di manifestante che ha davanti. Però tutto questo ha a che fare con le situazioni concrete e soprattutto ha a che fare spesso con questa mancanza di soddisfazione professionale, di difficoltà che ha un poliziotto di operare in questo contesto. Per fare un paragone che rende più facile la cosa, chi lavora in campo investigativo ha un tipo di lavoro completamente diverso, magari allo stesso modo duro, fatto di mesi e mesi di indagini, di lavoro difficilissimo, poi però materialmente può avere, se le cose vanno bene, il risultato, le prove che portate in processo consentono di fare giustizia rispetto magari a un fatto grave che ha colpito l'opinione pubblica. Nell'ordine pubblico non è mai così. Nell'ordine pubblico se le cose vanno bene nessuno ti ringrazia, non se ne accorge quasi nessuno. La manifestazione è ben riuscita, cioè, noi è giù, è normale. In campo giornalistico i professionisti sanno che la notizia non c'è se il cane morde la persona, c'è se la persona morde il cane. Cioè, quando le cose vanno nella norma assolutamente bene, come è successo a Firenze poco tempo dopo in fondo rispetto a Genova, la cosa non ha fatto notizia, gli specialisti, gli esperti devono, forse anche un po' di opinione pubblica, devono ragionare sul perché a Firenze le cose sono andate bene e a Genova no, sarebbe utilissimo. Però è ovvio che noi a 8 anni di distanza, ancora e giustamente, stiamo parlando di Genova, perché Genova è stata una ferita nella nostra società, ancora non rimarginata, non so quando succederà. Però voglio dire, chi fa ordine pubblico vive quasi sempre al centro di una situazione per cui, ripeto, se le cose vanno bene nessuno si accorge, se vanno male, in relazione anche a livello di colpe e di responsabilità che hai, tu puoi cambiare la tua vita personale e professionale da quel momento in poi. Quindi un lavoro molto delicato, un po' come il pilota che magari fa centinaia di migliaia di ore senza un problema, in una frazione di secondo si gioca la vita sua e di 150 persone in relazione alle scelte che fa in quel momento, e non tutte dipendono ovviamente da lui, un po' paragonabile a questa cosa. Il merito del libro di Bonini è aver acceso un riflettore su una realtà difficilissima che ha a che fare con questioni sociali che il paese, io penso, la società civile ingoia e sedimenta e digerisce con troppa fretta. Questo è un problema che abbiamo nel paese, scarsa memoria, scarsa capacità di far tesoro di esperienze anche drammatiche per poi evitare che le cose risuccedano. E il libro di Bonini quindi accende una luce su questa figura di poliziotto. Io dico subito, siccome poi ovviamente è uno di quei libri che in una categoria, in un'amministrazione come la mia fa discutere, insomma, io dico subito che considero il libro di Bonini un libro dalla parte dei poliziotti, non un libro contro i poliziotti, questo è chiaro. Ovviamente lui usa lo strumento anche giustamente provocatorio, perché altrimenti non arriva il messaggio che vuole mandare, utilizza la storia di 3 persone che sono entrate in polizia avendo idee conservatrici di destra, un misto di un po' di aspirazione al giustizialismo, non al senso di giustizia quanto proprio al giustizialismo, che è una cosa un po' diversa, un'idea delle istituzioni ovviamente che è coerente con quell'impostazione culturale di destra, e poi invece scopre altre cose, ma non perché la polizia faccia un lavoro di sinistra, assolutamente non può essere considerata così, come diceva Paolo nella sua introduzione, ma che spesso il poliziotto non ha un'identità culturale, non ha un'identità professionale, e questa è l'altra faccenda, e il libro ci interroga esattamente su questa cosa, cioè qual è il ruolo che ha la politica, chi governa in questo paese, nel nostro paese, rispetto al ruolo delle forze di polizia, una questione che sempre più spesso sta diventando determinante. Nel nostro paese si usa la questione della sicurezza con una disinvoltura estrema, e quindi si usano anche le forze di polizia con una disinvoltura estrema per fare battaglia politica di scarsissimo livello. Si usano purtroppo anche figure, come dire, non istituzionali, e purtroppo nei cui confronti c'è un riconoscimento dei diritti quasi vicino allo zero. Quei 500 poveri disgraziati che vengono respinti, sono stati respinti in questi giorni e che torneranno in linea, sono, come dire, loro sì, più dei poliziotti, ovviamente non si può fare questo paragone, come merce di scambio di un circuito che non è solo nazionale, internazionale, che sulla pelle di poveri disgraziati fa politico interesse. Politico interessi, la Libia si riprende quelle persone perché lo Stato italiano dà motovedette, soldi, costruisce autostrade, costruisce infrastrutture, la Tunisia ci chiede materialmente i soldi, una parte del mondo politico italiano usa quei poveracci per dare la sensazione a pochi giorni dalle elezioni, che avremo tra una decina di giorni, quello che è, per dare la sensazione che noi facciamo la faccia dura e siamo efficacissimi sul versante del controllo del territorio e della lotta all'immigrazione clandestina. Poi quanti italiani sappiano, per esempio, che i clandestini che arrivano via mare sono più del 10%, ma anche di meno, dei clandestini che ci sono complessivamente nel nostro paese, che oltre il 60% sono clandestini perché entrano in Italia magari con un permesso di soggiorno per studio, per lavoro, che sì, e poi ci rimangono. Quindi la faccenda dei 500 che vengono respinti è una delle cose più squallide che si possono fare per acquistare qualche voto in più il 6 giugno sulla pelle della gente, ma anche sulla pelle dei poliziotti, come potete capire, che sempre di più, mi riallaccio alla questione dell'identità culturale e professionale, hanno la sensazione di appartenere a una grande organizzazione di buttafuori, più che a quello strumento di garanzia dei diritti di tutti i cittadini a cui aspira la maggior parte, la stragrande maggioranza dei poliziotti italiani. Io so, avendo letto il libro, avendo già discusso con Carlo anche pubblicamente da questo punto di vista, che Carlo non ha alcuna intenzione di far passare una parte per il tutto. Quei tre poliziotti raccontati e gli altri che vengono descritti efficacemente nel suo libro non sono l'intera polizia, però sono una parte della polizia che può essere, che è utile analizzare, capire perché si muove, si è mossa materialmente, che aspirazioni, che sensazioni, che emozioni ha provato in quelle situazioni, capire lì proprio nelle situazioni più critiche, come sono questi tre che hanno idee conservatrici e malintendono il loro ruolo di garante della sicurezza di tutti, e sono anche inconsapevoli che nella loro azione quotidiana e nel loro porsi rispetto a questo lavoro non si ispirano ai principi costituzionali, ai quali invece si ispirano la stragrande maggioranza dei poliziotti italiani evidentemente, ma la storia di quei tre in quelle situazioni, che siano lo scontro con gli ultra, che è Genova o che è altre situazioni, è utilissima ovviamente, con riferimento agli extracomunitari, è utilissima per capire uno le colpe che ha la politica, su questo poi dirò qualche cosa anche con riferimento all'attualità, come faceva Carlo prima. Le colpe che ha la politica nell'aver usato e nel continuare a usare sicurezza e forze di polizia come uno strumento di scontro politico ed elettorale, punto, con un livello spesso di irresponsabilità che è incomprensibile da questo punto di vista, che in generale fa parte anche del modello di scontro politico del nostro paese. Allora, al di là dei tentativi più o meno fatti a tavolino nella costruzione di un bipartitismo e di un bipolarismo nel nostro paese, ancora non mi sembra siamo arrivati a una fase di riconoscimento dell'avversario politico nel nostro paese e di un confronto attraverso regole comuni. Come diceva uno storico qualche anno fa, la lotta politica nel nostro paese, che viene ovviamente un retaggio storico abbastanza lontano nel tempo, mira sempre all'annientamento dell'avversario, non a superarlo, conquistare il consenso dei cittadini rispetto a un progetto, un'idea, ma si ha sempre la sensazione che miri all'annientamento politico dell'avversario, e qualche volta è successo anche in tempi recenti, come noi sappiamo, anche all'annientamento fisico dell'avversario. Noi ancora portiamo dietro un retaggio di questo tipo: la politica, se è annientamento dell'avversario, ovviamente non va molto per il sottile nell'uso delle istituzioni per raggiungere questo obiettivo. E allora Genova va vista soprattutto in questa chiave, dal mio punto di vista. È importante analizzare qual è il ruolo della polizia, qual è stato Genova, è importante analizzare cosa è successo a Genova, e secondo me, per il mestiere che faccio, perché non sono un magistrato ovviamente, per quanto io sono consapevole che dal punto di vista delle vittime, delle famiglie delle vittime, di chi ha subito dei torti inenarrabili senza alcun motivo, sia assolutamente importante stabilire cosa e perché è successo. Questo non c'è dubbio, il fatto che non si riesca, e purtroppo sono pessimista da questo punto di vista, non so se si riuscirà ad accertare veramente fino in fondo quali sono le responsabilità, però il lavoro che faccio da poliziotto da una parte e di responsabile sindacale dall'altra mi spinge sempre comunque a tenere presente cosa noi dobbiamo fare perché non accada più, perché non accada collettivamente. Io penso noi questo interrogativo ce lo dobbiamo porre sempre in maniera seria. Allora, e guardare a Genova, analizzare Genova senza la dimensione politica è una cosa assolutamente limitata e molto. Guardare la polizia, come ha reagito, perché ha reagito, perché una parte anche non esigua ovviamente di poliziotti abbiano avuto comportamenti inaccettabili in uno Stato democratico è importante, però analizzare questa cosa è altrettanto importante farlo tenendo conto di cosa ha fatto la politica, quali erano gli obiettivi della politica e di chi governava in quel momento. Allora io dico che nessuno deve dimenticare che in quel momento le scelte politiche erano tutte verso un utilizzo della polizia che potesse dare un esempio, potesse in qualche modo spaventare i moderati, con qualche analogia con quello che sta succedendo forse anche in questi giorni, senza confondere due fatti che sono ovviamente dimensioni diverse, però l'analogia c'è, approfondirò fra un attimino. Ma intanto io dico che a Genova chi governava aveva intenzione di delegittimare la piazza, e di mandare un messaggio ai moderati. La piazza è pericolosa in sé, tenetevi lontano dalla piazza, oggi che c'è il G8, ma anche in quell'autunno che poi sarebbe seguito, che vedeva in pentola una finanziaria di lacrime e sangue per i ceti popolari, per capirci. Allora forse quel governo, penso che la tesi possa essere valutata con molta attenzione, aveva interesse a prepararsi all'autunno successivo e non avere anche i moderati in piazza. Io ricordo che a Genova c'erano soprattutto dei moderati, c'erano organizzazioni, i tavolieri della pace, per fare soltanto un esempio tra i tanti, gente che non avrebbe fatto male una mosca e che è uscita da Genova ovviamente in modo inaccettabile, con ferite psicologiche e fisiche che conosciamo tutti. Allora, quell'atteggiamento politico era spregiudicato, era irresponsabile. Per garantirsi un autunno di maggiore tranquillità delegittimando la piazza, qualcuno secondo me non ha avuto alcun pudore a utilizzare il tema del G8 e le forze di polizia per dare questo segnale nel paese. Io ricordo, non ricordo la testata, mi pare fosse Panorama, però ricordo l'intervista a Cossiga in quei giorni, al quale l'intervistatore chiedeva: Presidente, ma lui doveva andare a una cena con il capo del governo in quel periodo, cosa dirà al capo del governo? E lui rispose più o meno così, cito a memoria: se il capo del governo mi chiederà qualche consiglio sul Genova, gli dirò, fai distruggere la città, saranno i genovesi che poi ti chiederanno di uscire con i carri armati. Che è veramente una concezione di ordine pubblico, che non ha niente a che fare né con un paese democratico, ma aggiungo neanche con i 15 anni precedenti di ordine pubblico nel nostro paese, dove in fondo non c'era stato niente di significativo, tranne qualche mese prima di Genova, Napoli. Vi ricordate che ci fu un episodio molto grave, ma eravamo già, c'era governo di centrosinistra, per dirla con chiarezza la cosa, ma in qualche modo il paese era già in area di cambiamento, di vittoria della destra, e quindi probabilmente anche all'interno dei corpi qualcuno si riposizionava prima ancora che le elezioni dessero la vittoria, evidentemente al centro-destra. Quindi, come dire, le responsabilità politiche in quel caso sono state enormi, hanno determinato tutto. Perché quando un alto rappresentante delle istituzioni va in una delle sale operative a scontri aperti, manda questo messaggio, noi vi copriremo comunque, quel messaggio la stragrande maggioranza dei poliziotti non l'hanno chiesto, l'hanno rifiutato, poi certo ce ne sono stati alcuni grumi, per me in generale, di appartenenti che orientati, 106.000 persone sono poliziotti, Carlo chiedeva prima quanti sono, siamo 106.000, i soli appartenenti alla polizia estera. Se la polizia è lo specchio del paese, è presumibile, insomma, fate i conti voi, quale potrebbero essere, come dire, le proporzioni anche all'interno. Però io so una cosa, che se la polizia di Stato, come gli altri corpi di polizia, nel gradimento che in genere viene misurato nella popolazione, vengono subito dopo il capo dello Stato, e quindi con una percentuale altissima che non può essere riferita soltanto a chi è di destra, evidentemente un motivo ci sarà. Questo vuol dire che anche se la polizia è lo specchio del paese, e quindi i conti si possono fare bene anche tra le diverse appartenenze ideali e culturali, però la stragrande maggioranza dei poliziotti agli occhi degli italiani si ispira ai principi democratici, perché sennò non ci potrebbe essere questo tipo di ragione. Allora, una parte ha gradito che il governo in quella fase dicesse vi copriamo con qualunque cosa succede, ma in genere forze di polizia non chiedono questo, forze di polizia vogliono essere al servizio dei cittadini, non di un governo. Si osservano le direttive del governo, perché questo prevede la legge, ma la stragrande maggioranza dei cittadini l'aspirazione è essere il garante e la difesa di tutti i cittadini. Tutti i cittadini possono vedere in te quella difesa, una divisa. E chiudo sulle questioni dell'attualità. Io sono preoccupato, come mi sembra anche Carlo Bonini esprimeva poco fa, del clima che si sta creando in questi giorni, senza voler fare paragoni, ripeto, che sarebbero veramente esagerati, però insomma. A Genova si era determinato un clima di tensione che poi ha, prima dei fatti, intendo dire, che poi ha favorito, non è stato l'unico elemento per le cose che abbiamo detto, però ha favorito anche una serie di fatti che non sarebbero dovuti accadere. I messaggi che arrivavano ovviamente anche da settori dello Stato probabilmente che non avevano interesse a creare, come dire, un clima sereno, ma quando si diceva verrà gettato sangue infetto attraverso gli aerei sulle forze di polizia, sangue infetto di maiale, io sottolineo questa cosa, non si è mai capito perché proprio di maiale, però di maiale. No, peggio, si diceva sangue infetto con malattie più importanti, insomma, è di esso, però le malattie importanti, più il suino, devono aver sempre nell'immaginario collettivo determinato una preoccupazione maggiore, perché sennò non si faceva questa distinzione. Copertoni incendiati che sarebbero rotolati giù dalle colline di Genova, insomma, tutta una serie di cose che sono sempre. Un dossier trovato a San Silvestro dove diceva, con uno scritto molto di chi era del mestiere, non autentico ma di chi era del mestiere, a Genova ci sarà il morto, purtroppo poi c'è stato veramente, e tutta una serie di cose. Cioè servivano a creare uno stato di tensione, un clima di tensione che poi favorisce, se non materializza la profezia, però favorisce sicuramente che ci siano alcuni. Ora in questi giorni io vedo che c'è ancora un comportamento della politica che è irresponsabile, perché si lega ancora una volta la possibilità della manifestazione del dissenso, ancora si guarda la piazza, addirittura si arriva in questi giorni a prefigurare forme di possibile sviluppo del terrorismo ancora una volta nel nostro paese. E questo è irresponsabile. È responsabile nei confronti del paese, è responsabile nelle forze di polizia, che ovviamente con grande fatica sanno perfettamente, la stragrande maggioranza se non tutti, sanno che dovranno andare lì a garantire i diritti di tutti, di chi deve, vuole partecipare a tutte le manifestazioni che riguardano la G8, chi vuole manifestare il dissenso rispetto al significato del G8, eccetera, ovviamente nel rispetto della legge e col rifiuto assoluto della violenza. Allora, ancora una volta io dico che dobbiamo guardare molto ovviamente all'atteggiamento politico, poi certo non ci si può disinteressare di come si comporta la polizia. Noi abbiamo fatto una lunga battaglia in questi anni perché cambiasse il modello di ordine pubblico, poi la finisco qui anch'io, però poi se ci sono delle domande in tal senso io spiego come è cambiato il modello di ordine pubblico da Firenze in poi, qual è stato l'errore dell'ordine pubblico a Genova, perché di errore anche si parla, oltre che responsabilità politica, anche di grandi errori ovviamente nell'ordine pubblico a Genova, come è cambiato. E però come tutto questo rischia di non essere sufficiente per avere una nuova stagione nel nostro paese che veda le forze di polizia da parte della politica come uno strumento al servizio dell'istituzione e non al servizio di un obiettivo politico, e da parte di chi, persino di chi protesta, comunque della società civile, le forze di polizia come degli arbitri imparziali che hanno come unico punto di riferimento la Costituzione e non altro. Tutto questo ancora non mi sembra vicino. Soprattutto dico, guardate, per responsabilità politiche e un po' anche sociali, adesso non autoassorbiamoci completamente, io tutta questa indignazione, per essere chiaro, purtroppo, rispetto per certi versi anche a quello che è successo a Genova, insomma, l'ho vista a corrente alternata nel nostro paese. Vi faccio un esempio. Nei processi che riguardavano alcuni appartenenti alle forze di polizia di Genova, e poi spessissimo nelle udienze non c'era nessuno, c'erano solo le parti in causa, a volte hanno più sostenitori e seguaci e pubblico, voglio dire, processi da quattro soldi di cronaca, da quattro soldi voglio dire da un punto di vista dei valori sociali, e poi in sé un processo importante è determinato, se la vediamo dal punto di vista della vittima, voglio dire, parliamo di omicidio, sono processi fondamentali, però da quattro soldi dal punto di vista di quello che spinge a volte lo spettatore ad andarsi a vedere che cosa succede, quindi la curiosità, la morbosità, quando la violenza si mischia al sesso, lì ci sono questioni che riguardano invece il futuro, il livello della nostra cultura giuridica, di garanzia del nostro paese, come doveva rappresentare Genova, poi non c'è stato tutto questo pubblico. Allora interroghiamoci, anche perché nel nostro paese poi in fondo l'indignazione è una cosa a tempo determinatissimo che va corrente alternata a secondo che tipo di riflettori accendono i media su quel momento, però non riesce a avere uno sviluppo continuativo. Allora, ruolo della politica, cosa fare perché le forze di polizia, come dire, non siano spinte ogni momento soltanto da obiettivi politici, e poi quale cultura nella società nel vedere le forze di polizia uno strumento loro e non di un governo che ha semplicemente un obiettivo. Sì. Solo polizia 120.000 i carabinieri, 50.000 la guardia di finanza e la metà di penitenziari.
Volevo trovare tutto un certo Nicola Vicentai. Questo è avvenuto nel momento in cui ci sono state bande di concorso della polizia che non ci sono state più. Cioè l'arruolamento della polizia è attraverso le forze armate. le forze armate schierici, che la pensano c'è qua tutti, perché la forza armata di oggi la pensano tutti di destra, e inoltre le pubbliche che ci va, sono quelli che vanno appena isolati, mantengono oggi pubblici. Quindi la pensano ancora così, la penso. Fin quando ci sarà questo penso che non cambierà mai.
Raccogliamo qualche più di una.
Sì. Facciamo un
tiro di... infatti anche io ero interessato, uno al modello di selezione, però sì, chi è che dà, cioè quando è che si decide che ecco l'arco lato, uno che è forse un altro mobile, piuttosto che altre vacanze, quello che c'è l'altro. Quindi sul meccanismo di selezione di attribuzione diciamo di incarico e le modalità come si svolge l'addestramento, quindi comunque la, come viene formata la professionalità di chi fare quarto mobile.
Ma scusa, adesso. Quando c'ero io, la professionale del reparto mobile non c'era, non c'era un giorno che tu facevi, io ho fatto 16 mesi nel reparto mobile di Bozzaleto, quindi quando c'erano gli ordini pubblici, noi non c'era addestramento, c'era un giorno di ordini pubblici, si andava nelle prestazioni e basta. Oggigiorno dicono che c'è l'addestramento, ma penso che non ci sia l'addestramento, perché adesso io ho perso il contatto con i reparti, quindi non so, penso che non ci sia.
Non so, siccome sono, mi pare che di carne ce n'è tanta, no? Sono usciti anche degli stimoli da parte di Carlo anche su tutta un'altra serie di aspetti. Non so se vogliamo adesso raccogliere due o tre domande specifiche sulla polizia, perché queste già sono abbastanza tecniche, diciamo, già abbastanza particolari, no? Sull'addestramento, eccetera, eccetera. E se invece poi qualcun altro vuole anche intervenire sul discorso che faceva Carlo, sarei contento. Siamo, a me la cosa che mi ha colpito oltre il libro, che siamo seduti su un vulcano, insomma, pure su questo forse un ragionamento andrebbe fatto, però ognuno, cioè questo è un interesse mio, poi ognuno dice quello che vuole.
Io voglio dire una cosa, mi sono imbattuto casualmente nel libro di Munir, sentendo un'intervista televisiva che veniva io, e poiché io leggo sempre con piacere l'ho comprato subito anche perché mi interessava vedere come veniva presentato questo mondo. Devo dire che il libro mi è piaciuto molto per diversi motivi, innanzitutto dal punto di vista del linguaggio, le cose che accennavo prima le condivido pure me, cioè è un libro che arriva direttamente proprio perché è riuscito in qualche modo a parlare un linguaggio di tutti, in qualche modo a dare forma e sostanza anche ai sentimenti profondi della gente che si possono riconoscere anche con quelli di protagonista. È tutto un linguaggio piuttosto diciamo, realistico, reale, al limite del legalismo. Il secondo aspetto è che si vede dietro questo racconto un lavoro approfondito, che è un'indagine, perché ciò che viene rivelato non è frutto della fantasia, ma è frutto di uno studio. Quindi in realtà si ha la sensazione di avere contatto, avere un contatto, una realtà profonda che solo attraverso una ricerca poi riusciva a portare a lui. L'altro aspetto per cui il libro mi piace molto è perché appunto accende un riflettore su questa istituzione, questa parte così separata della società italiana, qui è così presente, così da un certo punto di vista, così importante, che ad oggi non è stato fatto, appunto, citava prima un solo lavoro in questo senso, diciamo, di questa istituzione così importante. Il lavoro, il libro, diciamo, mette in luce una realtà. Mette in luce innanzitutto, secondo me, il fatto che si sta determinando, veramente non parte con un linguaggio non ideologico né retorico, mette in relazione, diciamo, una sorta diciamo, di sfasatura, spazio temporale tra questa parte della società, all'interno della società, e una modificazione che contemporaneamente va avanti dentro la stessa. Cioè quello che in realtà, il mondo con cui questi tre protagonisti vengono in contatto, tanto che li sorprende, tanto che li getta in completo smarrimento, anche in una crisi esistenziale personale profonda, è che in realtà si trovano di fronte a una realtà modificata, profondamente cambiata, in cui si agitano delle forze incontrollabili che vengono scagliate di volta in volta contro appunto la società. Naturalmente lì non sono tanto gli immigrati con cui loro hanno a che fare ogni giorno, ma c'è una violenza molto più particolare, molto più, diciamo, pericolosa, che viene indirizzata scientificamente nei confronti dello Stato e quindi inevitabilmente nei confronti delle forze che lo Stato deve difendere, cioè la polizia. Cioè, lì c'è il tipo calcistico, ma dentro il tipo calcistico ci sono delle sigle, diciamo, che in qualche modo sono contigue con un certo punto. E questo secondo me fa il paio anche in un certo uso della forza che in realtà è stato preteso dai corpi della polizia proprio in relazione al G8, che in qualche modo, diciamo, fa capire lo scenario verso cui stiamo andando, un po' a cui accennavamo prima con il futuro, cioè in realtà noi ci troviamo in fondo di fronte a una realtà che può, diciamo, da un momento all'altro esplodere da un certo punto di vista, no? Sia perché in realtà si continua a battere la gran cassa dell'allarmismo, le cose che diceva sono molto giuste, io le condivido appieno, sia perché probabilmente oggi, diciamo, un ruolo dell'ordine pubblico, della polizia, in funzione di ordine pubblico può benissimo, diciamo, servire a, diciamo, distrarre l'attenzione da problemi più importanti, che sono un certo fallimento politico ed economico dell'attuale maggioranza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi secondo me, appunto, ripeto, il libro ha un grosso merito ed è tutto quanto, diciamo, da un certo punto di vista dispiacere che non viene fatto, non è stato fatto, non si faccia uno sforzo in questa direzione. Proprio con quello spirito di verità a cui accennava io con il mio profondamente, se noi continuiamo a trattare l'argomento con le solite, diciamo, con i soliti nomi comuni, con le solite, diciamo, immaginette che scorrendo, in realtà non rendiamo buon servizio alla verità, né, diciamo, diciamo, all'interesse politico. Bisogna parlare con un qualche punto, diciamo, vero, cercando di capire ciò che sta avvenendo e anche rendendolo, se possibile, chiaro, diciamo, a questo mondo, diciamo, quali sono le contraddizioni verso cui si stanno dirigendo le tesi di quelle persone. Una domanda che vorrei fare a tutte e due i nostri ospiti è questa: visto che l'hanno presentato già in più occasioni, dico, ecco, mi interesserebbe molto capire che tipo di atteggiamento c'è stato proprio da parte dei protagonisti. Mi interesserebbe capire come hanno reagito i poliziotti, come hanno reagito coloro che hanno partecipato a queste discussioni.
No, una cosa molto piccola. Io ho letto il libro un po' di mesi fa, diciamo, ne ho un ricordo sedimentato. E anch'io, diciamo, fin dall'insieme di quello che ho letto, ho avuto l'impressione come una serie di fiumi carsici che poi rappresentano nel bene e nel male, anzi molto nel male, quello che si arriva nella società. Poi più che tutti contro tutti mi sembra che non è sempre così, perché questa consonanza sulla rabbia verso non siamo più padroni a casa nostra mi ha colpito molto. Poi certo ci si scontra anche quando ci sono gli scontri organizzati in modo assai preoccupante dopo la morte di Gabriele Sandri, però diciamo anch'io ho tratto l'impressione, certo è vero, il corpo della polizia è attraversato dalle stesse pulsioni che attraversano la società. Questo diciamo, non ci dovrebbe sorprendere più di tanto. Però ecco, dall'altra, una cosa che mi ha molto colpito, ed è stata anche una parte che è stata molto pubblicizzata nel libro, è proprio quel blog. Allora, io non è che mi voglio attaccare alle parole di quel blog, come giustamente diceva Carlo Bonini, però sono delle pagine che mi hanno molto colpito. Innanzitutto mi ha colpito questo crescendo di argomentazioni nel corso del quale gli argomenti di chi appunto difendeva lo spirito di corpo a un certo punto arriva a difendere anche l'indifendibile, cioè delle cose più indifendibili che erano successe a Genova, azzittisce tutti gli altri. Allora, può darsi che quella sicuramente è il pezzo di un blog, può darsi che non sia rappresentativo. Io sono perfettamente convinta che la stragrande maggioranza di poliziotti è fedele alla Costituzione, questo dice. Dico semplicemente che mi ha colpito questo di farsi indietro delle voci più ragionevoli, delle voci che dicevano ma non possiamo diventare come quelli che, possiamo metterci alla stessa stregua di quelli, diciamo, di combattere, non possiamo non vergognarci di chi tiene a terra una persona e la prende a calci in faccia, e tante altre cose che poi in un'altra parte del libro con il percorrere nel ricostruire, mi sembra proprio tutti i referti anche delle persone che sono state dedicate dopo Genova, hanno anche il senso di quello che è successo. Quindi allora è anche vero che poi le voci più drevile, le voci più violente, le emozioni più dure in genere zittiscono sempre chi invece è più magari è più parte appunto da una riflessione che è più razionale. Però io, ecco, ci ho visto in modo preoccupante, partendo da un senso sicuramente di, appunto, non da un'appartenenza biologica, però o da un senso di corpo, o da un senso di frustrazione sociale, tutta una serie di cose, però e anche, come dire, un disprezzo verso ad esempio i politici, che poi può diventare anche disprezzo, comunque distanza dalle istituzioni, le stesse istituzioni che l'intero corpo della polizia è chiamato a difendere e a rappresentare e far meglio. Ecco, prima si ricordava che prima di Genova, ad esempio, c'erano stati dei fatti a Napoli molto gravi. Io non ricordo, veramente un po' confuso, delle cronache giornalistiche che lessi all'epoca, e anche lì Rinaldi così erano molto colpita, scandalizzata, scioccata da alcune cose che furono riportate non da estremisti, ma mi ricordo le interviste che hanno fatto Napoletano, insomma, che raccontava cose che erano state fatte. All'epoca si disse, ma è anche il fatto che alcuni poliziotti, alcuni reparti, sono abituati al confronto con chi va allo stadio, quindi immagino quelle teste matte, protagoniste più o meno stati quell'incipit, un po' da film dell'orrore, insomma, di cui parlava Paolo all'inizio, e quindi, come dire, non sono più abituati a distinguere chi hanno di fronte, quindi sono appunto l'ultra, magari anche un po' vicino alle organizzazioni di destra, e un conto è chi manifesta dato un proprio diritto costituzionalmente protetto e all'interno del quale invece sono anche delle frange di quel black bloc, però insomma la stragrande maggioranza esercita un proprio diritto. Allora, tutto questo per dire cosa? Io sono perfettamente d'accordo che in questo momento la sicurezza è merce politica che vale oro, e lo vediamo anche dal decreto di sicurezza, l'abbiamo visto, cioè in fondo a Roma ha perso, cioè Veltroni forse ha perso proprio su queste misure qua, insomma, no? Sulla Reggiani e quella ragazza delle Soto. Però, quindi è anche vero che la polizia risente, non potrebbe non risentire di questo clima. Però vorrei dire un po' provocatoriamente che sembra un po' il discorso del nascere prima volta da lì, cioè nel senso che questo è vero e le responsabilità della politica sono enormi e nessuno ne parla. Però dall'altra parte ognuno deve anche un po' fare la propria parte, perché io penso che sicuramente il quadro politico non è che cambierà, cioè il cambiamento del quadro politico non è dietro l'orizzonte, no? Quindi purtroppo questo agitare, questo soffiare sul fuoco delle emozioni più controllabili, più irrazionali, ma anche violente, se la gente continuerà. Ecco, di fronte a questo, il fatto che siano frutto di una serie di cose, emozioni come quelle che poi hanno vomitato, quelle cose irriferibili in quel blog, come ci si... come si pone un argine a questo? A meno che non si dica quel blog era soltanto una provocazione, una parte, appunto, insomma, sicuramente, diciamo, la vera marcia. Non nego che a me invece ha colpito molto e anche molto preoccupato, insomma, soprattutto il modo in cui sono state zittite le altre voci, una delle quali qualunque cittadino, insomma, che crede nella Costituzione si è sentito raccontare.
Chi c'è, Maria?
Sono tanto ci vorrei rispondere a questo primo giro per non allungare troppo.
Sì, sì. Sì, allora, facciamo subito una prima parte.
Vabbè,
no,
se devi...
No, di, se, se
hai... specifica, io non ho letto il libro, però in particolare per quanto riguarda il mondo dell'editare, del, diciamo, del tipo, insomma, diciamo, aggressivo e violento, per non parlare di casi proprio estremi, cioè qual è il punto di vista, per esempio, insomma, del, dei poliziotti stessi di questo... cioè di come può avvenire che in alcune giornate, in alcune partite praticamente, cioè i tifosi sono i padroni, tra virgolette, di quella giornata, sia diciamo intorno allo stadio, sia alle stazioni, eccetera. Questo non tanto per, cioè la domanda non è nel senso che i poliziotti in queste cose dovrebbero essere più duri, ma c'è un certo vista, diciamo, una proposta, un qualcosa che per evitare questo, insomma, perché è una cosa veramente assurda, insomma.
Facciamo dai, prima un giro di risposte, cominciamo da Carlo.
Dunque, domande specifiche sulla polizia, ovviamente Fabio sarà non più esaustivo di me, io dico quello che so e quello che osservo. Faccio due, diciamo, due osservazioni. La prima è che la prima scuola per ordine pubblico della Polizia di Stato ha aperto i suoi battenti a dicembre dello scorso anno, sei mesi fa, circa, diciamo, 60 anni dopo la firma della Costituzione. Quindi, diciamo, negli ultimi 60 anni la Polizia di Stato non ha avuto un luogo di formazione per operatori destinati all'ordine pubblico. Esistono, diciamo, le scuole superiori di polizia dove si insegnano le tecniche di investigazione, le tecniche, le ultime tecniche, diciamo, l'indagine scientifica. Non c'è stato fino a dicembre un luogo dove, al di là di come si impugna uno sfollagente, in qualche modo si siano formati, si sia formata, non dico neanche la coscienza dei reparti, perché quella non è ovviamente materia di una scuola tecnica, di un'amministrazione pubblica, ma dove in qualche modo si aiuti, e io su questo sono d'accordissimo con quello che diceva la ragazza prima, poco fa.
Ragazzi, io sono stato 30 anni nella...
No, dove si aiuti, dove si aiuti un poliziotto in servizio di ordine pubblico a distinguere chi ha di fronte. E quindi, diciamo, la sagoma dell'antagonista non sia unica, per cui una sovrapposizione continua è indistinta, operaio, studente, ultra, ubriacone, coatto, violento, no. Questo è un fatto. È un fatto che in molte questure d'Italia ancora, non in tutte, perché per esempio a Firenze, diciamo, il questore di Firenze per esempio ha rivendicato una sua personale iniziativa che è di altro tipo, ma diciamo nella maggior parte delle questure d'Italia tutt'oggi i reparti celere, quando i reparti mobili, quando escono dalla caserma, non sanno a quale servizio sono stati destinati. Cioè non esiste l'immagine del telefilm americano in cui i poliziotti siedono in una sala come questa e, diciamo, il capo del reparto dice: stiamo andando a contenere una manifestazione di cassa integrati, sono in sciopero della fame da 5 giorni, troveremo un livello di esasperazione alto, quindi mi raccomando, alla prima bottiglia facciamo 10 passi indietro. Magari, diciamo, disposizione che quel funzionario darà una volta sulla piazza, però magari saperlo prima, nel senso impiegare, avere dei tempi, dei reparti per sedimentare, diciamo così, il contesto in cui andranno a operare, per esempio, male non sarebbe. Questa è una cosa che per esempio continuano i reparti a non sapere, l'unica cosa che sanno è la domenica quando vanno allo stadio, perché sanno, come chi è di servizio di domenica allo stadio, sa che sta andando allo stadio olimpico, siccome il calendario della Serie A è pubblico, si sa che la Roma o Lazio giocheranno con quella squadra, sa dai giornali se le tifoserie ospiti saranno presenti oppure no, e quindi, diciamo, da solo è in grado di costruirsi le coordinate di quel servizio. Ma se no, normalmente si dice che al reparto che si sta andando in centro, che c'è una manifestazione, che c'è uno sgombero, genericamente, ecco, non c'è Questo secondo me sono per esempio due, immagino, spero, immagino, penso che con la scuola di ordine pubblico, che diciamo una nuova stagione dell'ordine pubblico, tutto questo verrà corretto. Spero, mi auguro per esempio che nell'ordine pubblico valga quello che dovrebbe valere per qualunque mestiere, a mio modesto avviso, ma a maggior ragione un mestiere, come dire, particolarmente usurante dal punto di vista psicologico come quello del poliziotto del servizio di ordine pubblico, cioè che non si possa nascere e morire poliziotti in un reparto mobile, o che si possa, diciamo, nascere poliziotti e rimanere in un reparto mobile per 16 anni. Ora, questo, diciamo, quindi per quanto riguarda gli aspetti tecnici. Per quanto riguarda invece le altre osservazioni che mi hanno fatto, io sono, insomma, come dire, oltre a ringraziare ovviamente per il complimenti al lavoro al libro, io volevo dire questo. Io credo per esempio che è vero che la colpa non è tutta, la responsabilità non è tutta, non si può demandare sempre tutto soltanto alla politica, così come non si può demandare tutto soltanto alla scuola, alle famiglie, eccetera. Ognuno ha un suo pezzo di responsabilità. Dico però che il profilo sociale, e adesso vi racconto delle storie concrete, cioè non vi racconto, non faccio sociologismo, anche qui sono segmenti, sono, come dire, vicende che io ho incrociato come cronista. Allora, vi ricorderete il fatto del... sono profondamente cambiati. Allora, voi ricorderete il fatto del Pigneto, no? Allora, uno dei ragazzi del gruppo del Pigneto è un simpatico ragazzone che peserà quasi 100 kg, un ragazzo, un pezzo di pane, a parlarci, diciamo, di persona, figlio di un barista del bar storico del Pigneto. Lui è di sinistra, tifoso della Roma, e se vede uno turco, dice lui, o nero o giallo, che, come dice lui, mi farò del culo, lo doppio. Punto. Lui, la sua, diciamo, il suo profilo sociale, lui lo racconta così. E come lui ce ne sono tanti a Pigneto, no? E se tu gli dici, ma la solidarietà, sei di destra, lui non capisce, nel senso che non capisce, non perché è stupido, non coglie il punto, non coglie l'osservazione. La sorella, nel libro c'è uno degli ultrati, si chiama Marta Pane, che è uno di questi, diciamo, di queste figure chiave, di questi capi di tifoso, di questa armata dell'odio che nella notte di Sandri, diciamo, mettendo insieme romanisti, laziali, coatti, di destra, di sinistra, marciano per prendersi l'Olimpico e per assedere le casette. La sorella di Marzapane, io ho avuto modo di parlare a lungo con la sorella di Marzapane, inciso, per chiunque fosse interessato, come dire, a vederli in faccia, nel senso che in faccia non per una questione morbosa, ma sentirli parlare, sentire quello che raccontano, il processo per quei fatti, compreso Marzapane, è in corso a Roma, è in corso da due mesi, c'è un calendario, è sufficiente andare, se uno non ha proprio nulla di meglio da fare o è interessato, andare a vedere queste udienze, che sono udienze straordinarie. Naturalmente i giornali non ne raccontano una riga, perché è un pezzo del nostro paese. Dicevo, io ho modo di parlare con la sorella di Marzapane. Questa ragazza è una laureata in legge, una ragazza assolutamente di straordinaria intelligenza, che in lacrime mi ha raccontato il suo dramma, il dramma della madre, e questo fratello, che tra l'altro stava accanto a lei, parlava con me, eccetera, ho letto il libro, poi me lo firmi, insomma, una cosa assai curiosa tra l'altro. Ora, il racconto che lei faceva era il racconto esattamente di nuove figure, cioè di un incastro sociale assolutamente altamente imprevedibile. A settembre il primo processo che è stato fatto a Roma a un capo ultra per porto di coltello. Il primo processo è stata la prima volta che un tifoso è stato preso dentro lo stadio e ha accoltellato qualcuno. Gli accoltellamenti a Roma sono, diciamo così, il segno distintivo della piazza. È un signore di 38 anni che fa il meccanico, detto il Roscio, fa il meccanico a Santa Croce in Gerusalemme, dietro San Giovanni. Lui fa il meccanico nel sellino del poverino, tiene 9 coltelli di diverse dimensioni, e a casa aveva 2 asce, viveva con la madre anziana di cui si occupava. Questo è il tipo. Allora, rispetto a questa roba qui, di cui, diciamo, le città sono piene, le città sono assolutamente piene, e peraltro in una possibilità di combinazioni multiple e le più diverse. La Digos ha arrestato 2 giorni fa a Tor della Monaca un paio di ragazzi che erano responsabili di aggressioni extracomunitarie. A casa non è stato trovato un solo documento politico, questi ragazzi i giornali non li leggono, in compenso avevano una collezione sconfinata di armi, di pazze da pescola, armi da strumenti da kung fu, collezione di coltelli, le solite asce, cioè un arsenale, un piccolo arsenale. Anche lì nell'incredulità dei genitori, lavoratori, famiglie operaie, quindi il problema è serio perché io credo, e su questo io penso che veramente la polizia può fare molto, la polizia dico al suo interno, su questo Paolo lo sa che io su questo insisto molto, batto molto. Allora io credo che per come è combinata la nostra società, per quello che è il quadro politico attuale, per l'attualità, a mio avviso, come dire, di scenari che fino all'altro ieri abbiamo letto nei libri di fantascienza, eccetera, ma che in realtà sono assolutamente, diciamo, noi ci avviciniamo a passo di carica, a un orizzonte Blade Runner, cioè di città attraversate da scontri tra bande, dove la banda poi ci può essere o meno un segno politico, ma c'è il territorio, c'è l'etica dello scontro, c'è la psicopatia, c'è la frustrazione sociale, c'è tutto dentro. Allora io credo che alla polizia sia richiesto oggi un livello di qualità, e io quando parlo di qualità non parlo ovviamente di tecnica di intervento, che viene riconosciuta tra l'altro la polizia italiana come tra le migliori polizie d'Europa, quindi non è questo il punto, ma una qualità che secondo me oggi la polizia italiana, ma non solo la polizia italiana, non ha, ma non ha non perché sono i poliziotti come se sono dei trogloditi, non ha perché, anzi, i poliziotti hanno un livello di istruzione medio alto e sempre più alto lo avranno, non lo ha perché questo, come dire, richiede delle scelte da parte dell'amministrazione pubblica che fino adesso non sono state fatte, perché poi è vero che i ministri passano e la polizia resta, però poi la polizia è sempre stato resta uno strumento dell'esecutivo, e quindi in qualche modo ne è richiesta una qualche duttilità di fondo anche culturalmente per potersi piegare o adeguare al contesto, alla fase, eccetera. Io credo che questo è un lusso anche più cinico che noi non ci possiamo più permettere. Perché, ripeto, la polizia ha richiesto oggi una qualità straordinaria. Io, cioè, che reazione avete avuto? Io di questo libro sto discutendo alternativamente in mezzo a poliziotti, ma anche in mezzo a ragazzi di centri sociali. Adesso sono stati tirati avanti da un paio di gruppi ultra della serie C. E in ciascuno dei contesti, diciamo, a specchio, provo, diciamo, mi impegno a rompere dei luoghi comuni. Perché nei poliziotti, devo dire, con grande piacere, quando hanno una grande voglia di discutere. E però, diciamo, discutere a partire dai loro luoghi comuni. Non parliamo, diciamo, dei ragazzi dei centri sociali o dei tifosi, i quali partono a loro volta dai loro luoghi comuni, che poi, come tutti i luoghi comuni, hanno dei fondi di assoluta verità. Però io credo che appunto è necessario, lo dicevo la scorsa settimana a Padova, appunto dei ragazzi di centri sociali, così come mi è capitato di dirlo, di discuterne a Viterbo con dei poliziotti che erano venuti ad ascoltare un dibattito all'Arci, che mi raccontavano la fatica di fare le volanti a Viterbo. Voi direte, dice, le volanti a Viterbo, chissà che fatica è, e mi hanno raccontato delle storie incredibili. E uno di questi ragazzi mi diceva, io più vado avanti, più mi rendo conto che non sono adeguato, nel senso che io sono bravissimo a, sì, so come si ammanetta senza rompere il braccio, senza fare male, so che cosa non va a fare, cioè dice, poliziotto democratico questo, cioè lui si è quel che ha, cioè, sono, io ho sempre votato a sinistra, eccetera, eccetera, io non sono un poliziotto, cioè poi a volte avrei bisogno alla fine del servizio di, non di fare la relazione di servizio, ma civicamente di sedermi di fronte a un superiore, a discutere di quello che io non riesco a fare e mi rendo conto che dovrei fare, perché c'è, certo, una lista, diciamo, una linea di condominio tu la puoi sedare anche in modo, diciamo, tecnicamente ineccepibile in un certo modo, cioè, però io stesso ho la sensazione, cioè, un conto è quando entri in un condominio dove luce la ubriaco che dà fastidio sul pianerottolo, un conto è quando tu entri per la quinta volta di seguito in un condominio dove il problema è che la famiglia marocchina che fa il couscous a piano terra dà fastidio con l'odore alla vecchina del terzo piano, la quale si è, le cui difese sono state prese da due, una coppia giovane di operai dello stesso pianerottolo, che alla quinta volta scendono giù dei marocchini e attaccano un marocchino addosso al muro. Cioè io lì, io ho avuto un problema. E io lo capisco, nel senso che è una vicenda, sono vicende assolutamente, come dire, minimali, no? Ma sono vicende che se tu vai nei commissariati, appunto, di quartieri come il Casilino, che, insomma, ti raccontano, no? Quindi, torniamo al discorso di prima, io credo che la polizia debba, sia urgente e possa fare un grosso lavoro di formazione, che secondo me è formazione culturale prima ancora, diciamo, che formazione politica. Da questo punto di vista, come dire, Paolo conosce la mia simpatia ovviamente per quello che il SIP dice, chiede, pratica, certo che il SIP è un piccolo sindacato, nel senso, perché io mi auguro di entrare nei numeri, insomma, io non è il sindacato maggioritario nella Polizia di Stato. Però penso, io dicevo con lui provocatoriamente tempo fa, io penso che la Polizia di Stato sia pronta per una nuova riforma, per una nuova stagione di riforma, perché il passaggio è cruciale come lo fu quello alla fine degli anni 70 e i primi anni 80 in questo paese. Poi ci sono le altre responsabilità e su questo, come dire, veramente non vi tedio, perché come dire, un'altra delle grandi responsabilità lo porta la stampa, i giornalisti, i giornali, noi facciamo, diciamo, normalmente un pessimo servizio, ma facciamo un pessimo servizio perché spesso accarezziamo il pelo al paese, quindi siamo sempre al vento, no? E perché si immagina, si pensa che raccontare alla gente quello che si ritiene che la gente voglia sentirsi dire sia in qualche modo poi garanzia di sopravvivenza e di attendibilità, quando invece poi spesso, insomma, non lo è esattamente il contrario. Però io inviterei a riflettere su questo, è una riflessione che la politica non fa da anni, e soprattutto perché poi, diciamo, soprattutto per chi è di sinistra o si autocertifica di sinistra o progressista o come dir si voglia, insomma, questi sono, diciamo, un altro tratto distintivo è l'assoluta semplificazione dei messaggi, cioè le parole d'ordine in questi mondi qui sono parole d'ordine semplici, sono sequenze, come dire, mentali di un'assoluta semplicità che riducono qualunque forma di complessità. Allora anche quello, anche rispetto, diciamo, a quella questione lì, secondo me la politica, chi fa il lavoro sul territorio, deve sforzarsi di ascoltare, capire e sapere che il mondo va avanti, è andato avanti e va avanti molto rapidamente, quindi come già linguaggi, diciamo così, ricostruire il tessuto sociale. Allora, faceva l'esempio equivalente alla pianta, a Trieste ho discusso con il SIULP, col segretario del SIULP, vecchio poliziotto, Gigi Natalia, e lui ridendo a un certo punto dice: sai, a me una cosa che mi ha colpito è che i poliziotti rispetto a un po' di anni fa stanno molto di meno, o meglio, stanno peggio insieme. Cioè lui diceva, dice, prima in qualche modo, forse perché sull'onda della riforma, cioè, c'erano dei luoghi intermedi soprattutto in provincia, poi il poliziotto smontato dal servizio veniva in qualche modo imbracato o, come dire, riaccolto nella comunità dove trovava l'operaio, lo studente, e quindi in qualche modo recuperava le coordinate complicate della sua appartenenza. Oggi in qualche modo, questo è vero, poi insomma il poliziotto smonta dal servizio, scarica la roba in armeria, sale su una macchina, si chiude a Roma sulla Portuense, fa un'ora di macchina, arriva a casa dove sarà incazzato con la moglie, guarderà la televisione, la mattina dopo ricomincia. Quindi è una sequenza assai più allucinante, assai più diciamo solipsistica, e in questa dimensione di solitudine, che è una dimensione di solitudine sociale anche, che non è solo del poliziotto ovviamente, quindi tutti questi problemi qui crescono. Quindi io ho molta fiducia, io penso che, ma molta fiducia per un motivo molto semplice, perché secondo me è una condizione intollerabile, dico dal punto di vista psicologico. E devo dire che il libro e il livello di discussione che ha suscitato la polizia da questo punto di vista mi incoraggia, cioè io mi sarei molto preoccupato se la cosa fosse stata una alzata di spalle, diciamo, siamo bene, siamo a posto così, no? Invece devo dire che da questo punto di vista, e questo secondo me è un segnale appunto che il terreno è fertile, il tempo c'è, e si comincia.
Sì. Scusa, posso aggiungere io una cosa che ti chiedo, no? Per fare un po' da ponte. Una cosa anche che circola pure nella discussione di questa sera, a parte le cose più tecniche, non per dare una caratterizzazione negativa alla parola tecnica, no? Più proprio di specificità di organizzazione di polizia e ordine pubblico, cosa che c'è anche un'ignoranza non solo nella polizia ma soprattutto nell'opinione pubblica, no? Noi sappiamo solo, vediamo solo la manifestazione, però come ci si arriva tutte queste cose qua siamo completamente ignoranti. Però a parte le cose tecniche, circola anche una cosa che mi sembra interessante, diceva Stefano, hanno detto pure altri, che in fondo potrebbe essere anche la spiegazione di una certa crisi della sinistra, adesso non voglio generalizzarla troppo, il fatto che stiamo sottovalutando certe cose, che noi facciamo finta, appunto, come diceva Carlo, che certe cose non ci stanno, oppure che sono solo degli ultra. Non è solo il problema degli ultra, perché se noi stiamo nel traffico, è un'esperienza di tutti quanti noi, quante volte abbiamo rischiato la rissa o di fare una causa, prendere magari il crick e sfasciare addosso a qualcuno? L'altro giorno un mio collega, giornalista, stava in macchina, gli si è avvicinato lui guidava, gli si è avvicinato un motorino vicino, stava al semaforo, a un certo punto lui è partito, è un po' distratto, devo dire, partito dal semaforo e ha girato, questo sta troppo vicino al marciapiede, l'ha preso, beh, questo si è alzato dalla cosa, dal piccolo incidente, perché è solo caduto, diciamo, da fermo quasi, si è alzato, tra l'altro era un militare, e gli ha sfondato il vetro con un pugno, e questo c'era il figlio di 15 anni vicino, lui guidava e c'era il figlio al posto del passeggero, che è rimasto traumatizzato, perché dice, questo è un militare. Quindi per dire, sono cose di banalità e di odio quotidiano, insomma, non è una cosa che uno racconta perché è per vissuto, insomma, no? Quindi...
Beh, cioè, che succede quando qualcuno penalizza le storie di un certo
modo? Appunto. Poi, sempre che pure il discorso dell'uso della paura, eccetera, eccetera, quindi queste cose le sappiamo. È preoccupante che da un certo punto, quindi ripasso la palla a Claudio, che da un certo punto di vista culturale siamo anche un po' indietro. Perché la sinistra o risponde sul terreno della destra, semplifico al massimo, no? E allora c'è chi dell'ultrasinistra ti accusa di una impostazione securitaria, no? E che ti dice no, adesso inseguiamo.
Non mi volevo solo mettere una cosa che io volevo solo dire prima, mi sono dimenticato, io sono d'accordissimo con Claudio quando lui parla di uso politico della paura. Aggiungo solo una chiosa, veramente una chiosa, che è questa, che quella è l'uso di un apprendista stregone. Perché siccome le forme sociali sono mutanti e rapidamente mutanti, quello è un genio che una volta liberato dall'alambicco, non sai che cosa, perché sono saltate tutte le vecchie coordinate, cioè quando noi parliamo di ceto moderato, in realtà usiamo ancora un termine, secondo me, che non so se fu, cioè noi ci intendiamo, ma perché chi sono i moderati militari che sfondano con un pugno? In realtà, perché anche nel ceto moderato oggi, cioè nel ceto quiescente del paese, tu hai delle bolle di insofferenza e di rabbia inespresse, no? Che poi possono esplodere nelle maniere più, diciamo, più diverse.
Sì, no, dicevo che per semplificare, poi passo la parola a Claudio, poi se no facciamo pure troppo tardi, che o reagiamo dal punto di vista, vabbè, questo non è un problema che ci riguarda, la sicurezza, che ci riguarda come sinistra, è un problema storico della destra, l'ha sempre cavalcato, chi se ne frega, no? Poi quello che succede attenzionato a Centocelle, se lo rapina o no, non ce ne frega, non è un problema, gli immigrati tendenzialmente sono buoni, c'è un po' io semplifico, tanto per capirci, no? C'è un po' questa impostazione. Oppure c'è l'impostazione di rincorrere la sicurezza con gli stessi valori poi degli altri, che è anche, potrebbe essere anche peggiore. Manca la via intermedia, quella di riuscire a parlare proprio, perché forse non sappiamo come sta, cioè, non solo il poliziotto ma anche il pensionato a Centocelle. Io temo che sia così il problema, che sia anche questo il problema. Vabbè, forse ho esagerato in pessimismo. Già Carlo era stato
abbandonato. No, guardate, intanto risponderò anche alle domande tecniche che sono state fatte, selezione, modello di ordine in maniera brevissima, perché sennò... Però la prima considerazione dopo questo giro di domande e considerazioni è che il fatto che si discuta, ci si interroghi nella società civile, nel paese, si attribuisca alla polizia anche la responsabilità di alcune cose, e comunque, come dire, anch'io lo considero un segno positivo del fatto che alla polizia gli si riconosce un ruolo, una possibilità di mutamento delle cose. Insomma, qualche decennio fa non era così. La polizia era il cieco, violento strumento del potere politico, punto. Il fatto è che oggi alla polizia si chieda, e giustamente, si chieda responsabilità rispetto alla legge, qualità, ispirazione ai principi democratici e comunque riconoscimento di un ruolo importante nella società di oggi. Guardate, questo riconoscimento di un ruolo è frutto della consapevolezza sempre crescente del ruolo della sicurezza nella società moderna, poi qualche volta ovviamente si è anche un uso distorto, forzato del peso che ha la sicurezza nella società liquida, dice Bauman, no? Il peso crescente è dovuto al fatto che la sicurezza è un argomento delicato e importante nella vita di noi, perché l'insicurezza in questa società, che è molto opulenta dal punto di vista dei livelli complessivi di ricchezza eccetera, comunque la società moderna, il paradosso della modernità, non ha risolto i problemi di sicurezza. Il cittadino moderno è forse enormemente più insicuro del cittadino di qualche anno fa. Ovviamente questo è dipeso da tantissimi fattori, non mi permetto neanche di affrontare: maggiore ricchezza, assenza di valori, scadimento di valori, tutta una serie di cose. Fatto sta, maestro del pensiero come Bauman dice: non vi illudete, l'insicurezza sarà un fattore permanente dell'uomo moderno, perché la sua vita, che lui definisce liquida, cioè sempre incerta, non programmabile, precaria e quindi liquida, e inevitabilmente rafforza il bisogno di sicurezza da parte dei cittadini. Quindi, poi, da una parte cresce l'attenzione nei confronti delle forze di polizia e del ruolo che hanno le forze di polizia, perché cresce l'insicurezza dell'uomo moderno del mondo occidentale, e quindi al tema viene attribuita. Dall'altra, capitolo specifico, le forze conservatrici di tutto il mondo utilizzano la questione della paura come strumento di consenso politico, e finora ce l'hanno fatta avere un grandissimo consenso. Io penso che per molto tempo ancora ce la faranno, perché ancora oggi, insomma, dirò pochissime cose, ma il governo di centrodestra ha vinto le elezioni sulla sicurezza, da quel momento in poi ha fatto tutto tranne che garantire sicurezza al paese, taglia i fondi alle forze di polizia, mette in campo strumenti soltanto di facciata, i militari o quello che costano, ma che ovviamente no, non mille, poi insomma, potete immaginare, mille militari, mille ragazzi con un mitra o una pistola in mano, peraltro agli ordini di un poliziotto, di un carabiniere, possono garantire maggiore sicurezza di una volante, di un commissario, però quella trovata ha avuto l'85% di gradimento in quel momento. Non penso che fosse solo queste persone di centrodestra quelle che davano questo gradimento dell'85% alla trovata di La Russa e Berlusconi, per dirla con nome e cognome. Quindi ancora questi, il mondo conservatore riesce ancora a fare della sicurezza oro colato dal punto di vista del consenso politico. Ripeto, ancora in questi giorni i messaggi che vengono mandati, rimandiamo a casa 500 poveri disgraziati, si dà la sensazione che quello sia. Poi non si dice che la stragrande maggioranza delle persone fermate perché clandestine non vengono mandate via, perché non ci sono i soldi o perché non c'è la possibilità materiale di mandarla via, perché non c'è la richiesta dello stato di provenienza, l'accoglimento, ci sono tutta una serie di cose che non si dicono in questo paese. Però su temi come la sicurezza e i singoli settori, immigrazione, criminalità diffusa, si fa si riesce a offrire un quadro di iniziative soltanto di facciata, si fa un dibattito tutto ideologico, e però qualcuno riesce ancora una volta, come si fa da millenni, a fare della paura un fortissimo strumento di condizionamento sociale e anche politico. Perché su questo, insomma, quando un governo per giunta di centrodestra ha una non politica su questo versante, no? Perché poi ci fosse una politica veramente repressiva, allora potremmo discutere. No, il punto è che il governo di centrodestra da un anno fa una non politica sul versante della sicurezza, eppure raccoglie consensi enormi con le trovate, con la politica degli annunci: rafforzeremo il controllo del territorio. Quel rafforzamento qual è? 1000 militari che non conoscono il mestiere, loro sono preparati per fare altre cose, o le ronde. Adesso le ronde che sono la dichiarazione di fallimento dello Stato, il messaggio è: io non sono in grado di tutelarti, voi padri di famiglia, dilettanti che non sapete quello che fare, vi daremo una pettorina, una cosa, voi dovete garantire la sicurezza che i professionisti non possono garantire per una serie di cose, anche perché vengono tagliati i fondi, non c'è una strategia, e la gente ci crede, perché specie in alcune aree del paese il gradimento sullo strumento ronde è altissimo. Io ho fatto qualche dibattito nel Veneto, ci crede un sacco di gente che la ronda possa veramente servire a qualche cosa. Io ogni tanto spiego qualche episodio concreto proprio per far capire. A Rieti qualche settimana fa, mentre c'era il grosso della discussione sulle ronde, un gruppo di rondisti segue una macchina della squadra mobile, che era il servizio di investigazione, la segue, poi la segnala alla questura come un'auto sospetta. Ora, questo è un episodio grottesco, ma dà la misura della confusione che c'è nel paese da questo punto di vista, non solo il piano politico, ma soprattutto da parte dei cittadini, e la facilità con cui chi vuole utilizzare il tema della paura riesce a trasformare questo tema, ripeto, in oro colato dal punto di vista del consenso politico. Allora guardate, è vero che anche questo è un altro fattore di grande crescita del ruolo della sicurezza e quindi per certi versi delle forze di polizia, però è anche vero che molto dipende, come è successo con la magistratura. Ci aspettiamo grandi cose dalla magistratura, ci aspettavamo, poi per tutta una serie di motivi è calato anche lì la curva della fiducia nei confronti della possibilità che la magistratura potesse riformare il sistema politico e istituzionale. Insomma, quando si era dal passaggio dalla prima alla seconda repubblica c'è stato un grande investimento di fiducia. Questo investimento di fiducia nel passaggio dalla seconda a quella che ormai già può essere la terza mi sembra che sia venuto meno fortemente, cioè c'è una resistenza. L'appello è resistere, però quando è così, ovviamente si ha, non dico né a Caporetto, però insomma siamo molto vicini da questo punto di vista. Allora, ho la sensazione che si ha nei confronti delle forze di polizia, anche, che ripeto, è anche una cosa importante, positiva dal mio punto di vista, perché c'è un riconoscimento di ruolo, un'aspettativa, ma le aspettative nei confronti di una specie di autoriforma del sistema da parte della polizia, e non solo all'interno della polizia, ma di quello che la polizia fa, è direttamente proporzionale alla debolezza della politica. Parliamoci chiaro. Oggi non si chiede alla politica che non succedano alcune cose, perché non si ha più fiducia nelle possibilità della politica di cambiare alcune cose. O perché una parte della politica vuole che non cambino, perché l'uso dello strumento polizia in quella chiave è determinante evidentemente, e poi c'è una parte della politica nei cui confronti ormai si manifesta un senso di sfiducia sulle sue capacità di formare le cose, un po' perché quando è andato al governo ha dimostrato nella migliore delle ipotesi di non saper cambiare niente e ha regalato una vittoria politica, con quell'immobilismo ha regalato gran parte della vittoria politica al centrodestra del paese, un po' perché adesso, non solo adesso, ma già quando era, come dire, nelle cose la sconfitta del centro-sinistra, insegue la destra sul versante delle risposte d'ordine e di facciata. C'è un sacco di sindaci che, per paura di perdere le prossime elezioni amministrative, e poi raccontano che effettivamente le ronde, però fatte in un certo modo, pure loro come AN, però con degli ex appartenenti alle forze di polizia dentro, in realtà possono garantire qualche cosa. E ci sono molti comuni, più di quello che non si sappia, che in realtà forme più o meno analoghe a quelle che organizza la Lega vengono fatte anche in comuni che sono governati dal centro-sinistra. Lì li chiamiamo forme di volontariato, di senso civico, eccetera, cerchiamo di indolare la cosa, cioè, però si sta facendo anche, cioè si insegue la pancia dei cittadini, si è tanto deboli da inseguire la pancia dei cittadini e in fondo seguire anche il centrodestra su un versante, quello della sicurezza, dove qualche anno fa la sinistra aveva cominciato a dire delle cose importanti, la più importante delle quali è: non ci può essere sicurezza se contemporaneamente non c'è rispetto dei diritti dei cittadini. Ma questa è una cosa che ormai, tranne il settore dell'ordine pubblico, ce la siamo dimenticata, perché il centro-sinistra balbetta da questo punto di vista sul versante della sicurezza, balbetta sul versante dell'immigrazione, balbetta sul versante della criminalità diffusa, balbetta sugli strumenti. Ripeto, ci sono divisioni all'interno del centro-sinistra sull'utilità delle ronde, ma questo ci dovrebbe dire qualche cosa. Ci dice, tra le altre cose, che la politica è debole, quindi noi chiediamo, cioè confidiamo quasi esclusivamente nella capacità delle forze di polizia e di chi ci vive dentro di garantire un alto livello etico di rispetto dei diritti e quindi di rispetto della Costituzione. Cosa non sbagliata, nel senso che quando la politica è debole spesso le istituzioni garantiscono continuità, garantiscono, come dire, il vivere democratico. L'ha fatto la magistratura tra la prima e la seconda Repubblica. Oggi che, come dire, la sicurezza e quindi le forze di polizia hanno un'importanza crescente, si guarda la polizia perché si continua a garantire sicurezza nel nostro paese. Cosa importante, ripeto, nessuno tra chi sta nelle forze di polizia e, come dire, è autenticamente motivato da principi democratici può e deve rinunciare a questa sfida, a questo appello, a questa richiesta, sarebbe veramente... Però noi dobbiamo partire, dobbiamo essere consapevoli di questo. Facciamo questo oggi perché non abbiamo fiducia nella capacità della politica di cambiare le cose, anche su questo versante. Allora, cosa stiamo facendo noi? Piccola parentesi tecnica all'interno. Due questioni, tre su quelle sono poste, velocissime. Modello di ordine pubblico, selezione, scuola dell'ordine pubblico. Allora, il modello di ordine pubblico che noi all'interno delle forze di polizia stiamo cercando di affermare è quel modello di ordine pubblico non repressivo come invece è stato quello di Genova, repressivo, pesante, inefficace, che determina una separazione fondamentale tra chi organizza le manifestazioni e chi ha il compito di tutelare i diritti di tutti. Noi invece siamo per un modello di ordine pubblico leggero, veloce, che fa un uso controllato della forza e che sia fondato soprattutto sul dialogo tra chi organizza le manifestazioni e chi ha il compito di garantire i diritti di tutti, di chi manifesta e di chi ovviamente non manifesta, il diritto a non subire alcun tipo di violenza. Questo modello di ordine pubblico è quello di Firenze. Quello di Genova invece è un modello di ordine pubblico pesante, repressivo, inefficace. Il Tuscania, che è un reparto dei carabinieri pesante, reparto, quando intervenne sbagliò strada, andò dalla parte opposta, non incontrò nessuno, né i manifestanti che voleva incontrare, né i black bloc, e fu un intervento inutile, risorse sprecate che crearono. L'ordine pubblico di Genova era tarato per contrastare le manifestazioni del social forum, e non per contrastare il blocco nero che attraverso le tecniche di guerriglia urbana colpiva velocemente, si allontanava, non lo fermava nessuno. Quel modello di guerriglia urbana poteva essere fermato solo col modello di ordine pubblico a cui ho accennato, veloce, snello, con obiettivi precisi, che ha come obiettivo quello di fare prevenzione e non repressione e che si muove nell'acqua come il pesce nell'acqua rispetto a chi manifesta. E che manifesta ovviamente nel rispetto dei diritti, perché l'obiettivo comune era quello di isolare il blocco nero e impedire di fare quello che fa. questo modello di ordine pubblico noi siamo riusciti, noi, le forze politiche progressiste, l'indignazione della società civile, la reazione della magistratura, siamo riusciti a imporre una città come Firenze, che ha avuto anche il grande merito come città, l'abbiamo detto a Firenze, di rischiare il proprio, perché qualcuno aveva detto a Firenze non aprire il centro storico, perché rischi di finire come Genova. Firenze e chi l'amministrava politicamente ha avuto invece la capacità di dire no, ci può essere un modello alternativo, che è quello dell'apertura e dell'utilizzo dell'ordine pubblico che abbiamo detto, e ha vinto questa scommessa. Quel modello per noi è il modello che andrebbe esportato sempre. Abbiamo insistito per costruire la prima scuola dell'ordine pubblico e forze di polizia, è stata aperta solo di recente, ma noi abbiamo insistito per anni. Poi l'ultimo elemento, l'ultima occasione che ci ha consentito di dare una spallata e far fare la scuola è l'uccisione di Raciti a Catania, perché anche nell'intervento tecnico a Catania ci furono delle cose inaccettabili, cioè vedere quelle scene di forze di polizia che sono messe all'angolino da parte di violenti, peraltro violenti professionisti, diversi di quelli erano legati a ambienti mafiosi in Sicilia, parliamoci chiaro, non è che stiamo parlando anche da questo punto di vista del semplice giovane con le idee un po' confuse e il testosterone esagerato, insomma, non è quello, stiamo parlando di gente che con la violenza fisica, però lì era chiaro ormai che interventi anche tecnici da parte delle forze dell'ordine e non soltanto strategicamente sbagliati sul piano politico generale, portavano al macello delle forze di polizia e alla sensazione che nel nostro paese ormai ci sono delle zone franche, e mi riallaccio alla faccenda, alla domanda che è stata fatta anche sulla questione degli ultra. Cioè, a furia, anche qui la debolezza della politica, a furia di non occuparsi delle questioni spigolose e difficili, si finisce per alimentare le nuove violenze, le nuove sacche di violenza. Quello ultra è uno stile di vita, quello ultra è ormai uno stile di vita, frutto della scarsità di valori che noi offriamo ovviamente a moltissimi dei nostri giovani, è frutto di questa rabbia. Carlo nel suo libro parla molto della rabbia che serpeggia ed è crescente nella nostra società italiana. Beh, noi siamo in una società dove ci sono nuove forme di violenza rispetto alle quali la politica o se ne disinteressa o fa finta di interessarsi, fa finta, però in realtà rispetto a alcuni poteri forti che poi influiscono, sono diffusi nel territorio e influiscono anche sul piano elettorale, sulle scelte politiche, ha una debolezza estrema. Io ricordo solo un episodio, derby Roma Lazio, gli ultra sulla base di una notizia assolutamente falsa, e cioè che le forze di polizia avevano ucciso un bambino al di fuori del... non è servita la comunicazione del prefetto a dire guardate è tutto falso, non c'è niente, è destituita di ogni fondamento. Due rappresentanti degli ultra, uno per la Roma, uno per la Lazio, sono scesi in piazza, in campo, e gli hanno detto a Totti e compagni adesso ve ne andate. Sapete che cos'era quello? Era la dimostrazione che quel pezzo di territorio e non solo era controllato dagli ultra. E di fronte a questa cosa la reazione di chi ha responsabilità politiche di governo è stata pressoché nulla, perché quella partita si è chiusa e da quel momento in poi gli ultra hanno segnato un punto enorme che è il loro obiettivo. Essere determinanti nelle scelte strategiche e più strettamente tecniche della squadra, avere l'appannaggio del merchandising, che vuol dire un sacco di soldi, e poi offrire a un sacco di giovani, di fronte al vuoto di identità, di valori che c'è in questa società, offrire uno stile che non è solo quello della domenica, comincia il lunedì mattina. Io che cosa sono in questa società? Si domanda quel ragazzo, sono un ultra, quando sono a scuola, quando sono per strada, quando mi rapporto agli altri, non solo quando vado in campo. Quindi c'è una debolezza della politica, ma anche dei valori culturali che riusciamo a... E questo non lo risolve le forze di polizia. Il fatto che le forze di polizia servono addirittura a questo meccanismo, perché bisogna trovare il nemico per cementare le identità di stile ultra tra i ragazzi. Tu devi trovare necessariamente un nemico. Il nemico sono le forze di polizia. Allora, anche attraverso la scuola, il lavoro che stiamo facendo all'interno, non siamo il più grosso sindacato di polizia, però qualcuno dice che siamo, cioè qualcuno distingue tra il più numeroso sindacato di polizia e il più grande sindacato di polizia. Non dico qual è il più grande, però il più grande sindacato di polizia è quello che ha un progetto. Quello che ha un progetto in testa, no? Che non mira semplicemente a, come dire, difendere corporativamente, anche cose peraltro di grande dignità, l'attività, gli interessi e i diritti delle forze di polizia, degli appartenenti, non si limita a questo, ma un progetto in testa che non è politico. Noi siamo un sindacato di ispirazione confederale, quando difendiamo gli interessi e i diritti del singolo lavoratore abbiamo sempre in testa gli interessi della società collettiva. Qualcuno gli piace distinguere tra il più numeroso e quello che invece ha un progetto in testa e quindi ha un ruolo, come dice Carlo, è influente nella vita. Noi cerchiamo di fare questo tipo di cose. Certo, non è sufficiente se poi accanto, attorno e fuori, voglio dire, c'è il vuoto da questo punto di vista. Allora, il ruolo del Parlamento in generale, io non è che mi posso lamentare della mancanza di ruolo del Parlamento rispetto alle forze di polizia. Quando c'è un Presidente del Consiglio che parla dell'inutilità ormai del Parlamento e spesso sembra rievocare il discorso del bivacco dei manipoli, insomma, per capirci. Non è che mi posso lamentare solo io, è il Paese che si lamenta. Però guardate, poi noi facciamo delle discussioni giustissime perché il ruolo delle forze di polizia, il rispetto dei diritti è fondamentale nella cifra complessiva di una società, nel modello di società tra diritti e no. Però guardate, io vorrei sottolineare che, come è facile che sia, siamo colpiti tutti dai grandi momenti traumatici di una società, e Genova è, ripeto, tra le ferite peggiori, tra i momenti traumatici, ma di tutta quell'erosione della democrazia che si verifica ogni giorno in questo paese e che non è per niente avvertita, non se ne parla. Ora io vorrei far notare che tra Genova e Firenze c'è un anno di differenza, non mi pare un anno, forse anche di meno, più o meno le stesse forze di polizia, non è che stiamo parlando di un'altra generazione di poliziotti, dirigenti o appartenenti alle forze di polizia, eppure un anno dopo la storia a Firenze è stata completamente diversa, perché una parte della politica, sì, apprendista stregone, pensava di dare l'esempio, ma poi non è più riuscita a controllare, è andata al di là sicuramente delle loro intenzioni. Una parte dei tecnici ha delle responsabilità perché voleva mettersi la medaglia rispetto al nuovo governo, ti servo io un piatto come lo vuoi tu di esempio forte, maschio e duro, poi anche lì le cose sono sfuggite di mano, e quindi politica e istituzione del settore un anno dopo hanno capito che non si poteva ripetere quello che è successo l'anno prima, ed è cambiato, però i tempi, voglio dire, per il cambiamento da questo punto di vista sono veloci, ma il cambiamento degli spazi di democrazia che stiamo perdendo ogni giorno per le decisioni sul versante dell'ordinamento giudiziario e non solo, sul versante dei diritti di tutti noi, non si possono recuperare nello spazio di un anno, e lì forse noi avremo bisogno di una riflessione molto più attenta e molto più seria. Vado a chiudere. E allora noi consideriamo la formazione uno strumento strategico, perché in generale io penso che la democrazia sia un bene deperibile. È sbagliato, io lo capisco che nella mente di ognuno di noi, siccome c'è stato questo processo di apertura per le forze di polizia, la legge 121, la smilitarizzazione, siamo abituati a vedere i poliziotti dove prima non li vedevamo mai, cioè da questa parte del tavolo a discutere con tutti in maniera aperta e trasparente di come si può fare meglio sicurezza nel nostro paese, a volte si afferma la convinzione sbagliata che la democrazia in generale, e in questo caso nelle forze di polizia, si è conquistata una volta per tutte.
Non è così.
La democrazia non è conquistata una volta per tutte nel paese, non lo è neanche nelle forze di polizia. Allora, la formazione è sicuramente uno strumento strategico determinante, però io vorrei far notare che per esempio quest'anno alle forze di polizia è stato tagliato 1 miliardo di euro dei loro fondi, e la prima voce che viene tagliata, quasi annullata, è quella della formazione. Ora, se non si dicono queste cose, si ha la sensazione che abbiamo a portata di mano la possibilità di fare formazione, poi non la si voglia fare quasi perché siamo contro la formazione di un certo tipo. In realtà i poliziotti, quando vengono selezionati, i giovani che entrano in polizia vengono selezionati, si cerca di capire, la prima cosa si cerca di capire è se sono persone, virgolette, normali, che non vogliono fare i poliziotti perché si vogliono trasformare in giustizialisti o giustizieri della notte, perché quella è la cosa più pericolosa. Bisogna essere motivati, avere consapevolezza del ruolo democratico importante per una democrazia, la legalità, il rispetto della legge, però un sano distacco è sintomo di protezionismo anche nella sicurezza. Se si è troppo invasati da questo punto di vista, è facile che si diventi un giustiziere della notte, che è l'ultima. Quindi le premesse sono positive, sono più tecniche che politiche. Il punto è che se il sistema non tiene tra formazione, chiarezza nell'impiego e impegno della politica a controllare formazione e impiego delle forze di polizia, poi in realtà la cosa può scivolare di mano, può sfuggire di mano. A Napoli è sfuggita di mano, c'era il governo di centro-sinistra, Ma quel governo, come le forze progressiste, da anni non avevano capito che non bastava delegare ai tecnici perché poi il risultato fosse garantito. Perché a Genova, ancora quando c'era il governo di centrosinistra, i poliziotti si preparavano battendo il manganello sullo scudo, cioè l'obiettivo è intimorire chi ti sta davanti, e non si preparavano con quel modello che solo adesso noi stiamo affermando, che è quello che dicevo prima, prevenzione, rapporto con chi organizza, prevenzione e non repressione. A Napoli la cosa terribile fu che nell'intervento delle forze di polizia si fece in modo di non lasciare la via d'uscita ai manifestanti. L'ordine pubblico, l'ABC dell'ordine pubblico è che tu devi intervenire per alleggerire la situazione, non per dare una risposta esemplare e mandare la gente in ospedale. Serve per evitare incidenti e, quando è inevitabile, alleggerire una tensione da parte di chi hai di fronte, che ti consente poi di ripristinare uno stato di legalità accettabile. Ma il manifestante violento, anche quello violento, se non ha una via di fuga e finisce chiuso tra le forze di polizia, c'è il macello che non aiuta nessuno. Il macello è Cossiga che dice fai distruggere tutti, poi la gente ti chiederà i carri armati. Quello non è uno Stato democratico e anche tecnicamente non sarà mai un ordine pubblico. Allora sicuramente formazione nelle forze di polizia, formazione che serve a restringere quelli appartenenti a quel club che è il blog delle forze di polizia. Guardate, io non so se voi conoscete il dato, ma sono iscritti a un qualunque sindacato 94.000, no, intorno a 90.000 operatori di polizia su 106.000. 90.000 su 106.000, penso che sia la più alta sindacalizzazione di qualunque categoria di questo paese. Poi ci sono dei settori che preferiscono altri modi di confronto, di dialogo, di rapporto, eccetera. L'amministrazione, vedremo in futuro se in maniera lungimirante o no, ha offerto un blog interno che viaggia su intranet, non lo troverete su internet ovviamente, una cosa del genere, che è riservata agli appartenenti, dove alcuni che preferiscono scaricare le loro pulsioni attraverso quel sistema che non attraverso il sistema che utilizza invece la stragrande maggioranza dei poliziotti, cioè il rapporto aperto e trasparente con le organizzazioni sindacali, cioè con quell'organismo intermedio che da oltre un secolo nel mondo occidentale rappresenta le istanze dei lavoratori nel raccogliere lamentele, nel raccogliere gli obiettivi e le aspirazioni e le trasmettere nel dibattito col mondo politico. Quel club è un club ristretto che certo è interessante analizzare, va analizzato, sarebbe un errore pensare che sono solo quattro gatti che non, perché quel club può, di fronte alla debolezza della politica e al sonno della ragione, può diventare qualcosa di più. Per ora è un club, però va guardato con attenzione, come ha fatto Carlo, va portato all'esterno perché non sia più di un club ristretto, ovviamente non raccolga proseliti. E in un mondo fatto di una politica che ti vuole usare, non ti vuole valorizzare sul piano professionale, di una società che troppo spesso si affida ciecamente ovviamente alle istituzioni senza quel controllo che anche il Parlamento dovrebbe fare. Ormai come si formano le forze di polizia e come vengono impiegate sembra più una questione soltanto di esecutivo e non di Parlamento. Noi sono anni che ci appelliamo al Parlamento perché si riappropri del suo ruolo di controllo di cosa succede sul versante della sicurezza, in particolare dell'impiego delle forze di polizia e della loro formazione. Però non se ne viene meno. La richiesta di una commissione affari interni, e non soltanto il mare magnum della commissione affari costituzionali, è una richiesta perennemente disattesa nelle ultime tre legislature, quasi come se il Parlamento non voglia o non sia in grado di riappropriarsi di una funzione fondamentale di controllo e di indirizzo, per avere come obiettivo, assieme alla formazione, il rapporto strettissimo, l'antidoto strettissimo che è il rapporto con la società civile, per avere sempre più appunto forze di polizia che siano lo strumento di difesa di tutti e non lo strumento al servizio politico di un governo. Obiettivo fondamentale rispetto al quale tutti guardiamo con sempre più attenzione, questo dicevo prima, ci dovrebbe preoccupare rispetto al ruolo della politica, obiettivo appunto forse in questa fase sarà l'unico che potrà fare da rete, da scheletro, per evitare che poi qualcuno veramente porti la polizia dove vuole, in maniera spregiudicata, irresponsabile, e questo soltanto per guadagnare qualche cosa di più sul piano del consenso politico. Grazie.
Solo una nota a margine, cioè il questore di Napoli, l'allora questore di Napoli, responsabile, cioè quello che trasformò Piazza del Plebiscito in una tonnara, oggi il vice capo vicario della Polizia di Stato. Questo a dimostrazione, diciamo, dell'assoluta vischiosità delle, diciamo, delle questioni.
Vorrei fare una domanda, un'ultima piccola, che forse è la solita domanda che uno fa sempre. Vorrei sapere, da quando ci sono le donne in polizia?
Sì.
A noi, diciamo, sembra che sia cambiato qualcosa, però effettivamente le donne in questi reparti, diciamo, chiamiamoli così,
non ci sono.
Attivi? Non ci sono.
Per legge.
Per legge.
Per legge.
Ah, e perché?
Allora, nell'ordine pubblico.
Allora, no, nell'ordine pubblico, nei reparti no. Nell'ordine pubblico ci sono. Vengono dalle strutture, dagli altri uffici, dagli altri reparti territoriali. Non ci sono nell'ordine pubblico. Allora, prima domanda.
Solo nei reparti mobili.
Prima domanda. Le donne in polizia hanno cambiato la polizia? Sì. Hanno cambiato la polizia, e non solo dal punto di vista estetico, come qualcuno ovviamente fa. Hanno cambiato nel modo di fare polizia, hanno arricchito. Non lo dico per piaggeria nei vostri confronti, ma insomma, chi ha vissuto dentro ha visto un cambiamento profondo nel modo di fare polizia. I maschi sono stati costretti a capire che avevano perso il monopolio, e quindi siccome le donne sono, si applicano di più, vi applicate di più, non c'è dubbio. Già i concorsi, per esempio, c'è stato un momento in cui erano più le vincitrici di concorso che non le vincitrici di concorso, e le donne studiano di più, si applicano, e questo già anche tra i ragazzi la faccia. Quindi gli uomini sono cambiati. Si è introdotto anche un modo al femminile di fare polizia, che è stato utilissimo in tanti settori, dall'investigazione, la riflessione, la conoscenza della società, la conoscenza e la valorizzazione delle persone, delle capacità, del fattore umano, per capirsi. Da questo punto di vista c'è stata sicuramente una ricchezza. Però guardate, poi al di là dell'utilizzo solo estetico e squallido e vergognoso che c'è stato, quello che si vede nelle fiction non è quello che c'è nella realtà. Ancora noi siamo impegnati sul versante delle pari opportunità, non è vero che le donne che ci sono hanno le stesse possibilità degli uomini nell'avere posti di responsabilità, non è assolutamente vero, anche perché sono solo il 10% in polizia, ma non è anche rapportandola a questa percentuale, non è vero che hanno le stesse possibilità, c'è un lavoro lunghissimo da fare, che è innanzitutto culturale. Torniamo a quello che dicevamo prima, la polizia è lo specchio della società. Se la società non è che le cose vadano molto meglio da questo punto di vista, quindi noi facciamo una battaglia specifica, ma si fa nel paese, perché sennò anche in polizia è difficile che sia la polizia più avanti del paese dal punto di vista delle pari opportunità. Poi in realtà cosa sta succedendo? La questione a cui accennava Paolo, da quando ormai l'ingresso nelle forze di polizia è esclusivamente quello del canale dei militari, cioè quasi esclusivamente, da allora non si fa più un concorso pubblico da 10 anni, e le donne entrano soltanto attraverso un concorso pubblico prevalentemente. Ormai si entra in polizia esclusivamente se si fa un servizio volontario nelle forze armate. Il numero delle donne che fa un servizio volontario nelle forze armate, come sapete, è assolutamente risibile, si vedono solo negli spot pubblicitari dei comandi generali, eccetera, il resto non ci sono. Quindi ormai oltre il 95-98%, perché poi c'è i settori medio-alti, ispettori e funzionari, ancora entrano con concorso, e quindi ci sono le donne, ma per quello che riguarda i gradi di base ormai è al 98% l'ingresso solo dei maschi, e quindi c'è un ritorno indietro da questo punto di vista, e c'è ancora ogni tanto qualche proposta di legge che non viene contrastata, per cui secondo qualcuno dovrebbe essere il 100%, quindi abolire ormai il concorso e immaginare che in polizia si entra solo dopo che hai fatto 1 o 3 anni nelle forze armate, e questo esclude un sacco di giovani che vogliono entrare in polizia ma non vogliono prima fare il militare, e questo abbassa ovviamente il livello di selezione, perché quanto più ridotto è la platea dei selezionati, minore sarà il livello della qualità della gente che è, e poi esclude quasi esclusivamente le donne. Questo è un punto, mi spiego, per cui noi ora siamo in questa situazione. C'è stata una grande stagione di cambiamento, di aspirazione a una polizia veramente moderna, e noi siamo la forza di polizia che ha il maggior numero di donne tra le forze di polizia esistenti nel nostro paese, per capire. Poi c'è stata una tendenza che, ma questo è tema di un altro dibattito intero, c'è la tendenza da parte di alcune forze politiche, noi sappiamo quali sono, a militarizzare il mondo anche delle forze dell'ordine, quindi a impiegare le donne solo per le fiction, solo per le cerimonie, solo da un punto di vista estetico, ma sostanzialmente escluderle dalla catena di comando. E ora, tutto questo è un problema che anche da questo punto di vista la società dovrebbe affrontare, il nostro paese dovrebbe affrontare, ma che passa inosservato, perché nella politica spettacolo e in una società che vive quasi esclusivamente di fiction ormai quello che si vede in televisione è la realtà. La realtà è che le donne nelle forze di polizia stanno diminuendo.
Mi pare che possiamo chiudere qui, è stata molto interessante, abbiamo imparato parecchie cose, molto vivace. Io rifaccio i complimenti a Carlo, lo ringrazio, anche a Claudio per questa discussione, magari ce ne inventeremo altre in seguito. Grazie.